Dicevo, fiducia è un termine che ricorre, lo sentiamo ogni momento, ne sentiamo parlare ogni momento, sentiamo Matteo Renzi che parla di fiducia, sentiamo i mercati che parlano di fiducia, sentiamo i partner, gli amici e tutti quelli che incontriamo per strada che si dilettano di discettare di fiducia e non sappiamo assolutamente cos'è. In ultima analisi non abbiamo la più pallida idea. Quello che sappiamo è che siamo riusciti a massacrarla, perché tutto questo gran parlare di solito segnala un problema. C'era Jean Baudrillard, che era un grande sociologo francese, che parlava in questo caso della dinamica del il re è morto, viva il re. No, allora noi parliamo tanto di quello che non c'è più. E se parliamo tanto di fiducia, il problema è che la fiducia è abbastanza scaduta in questo periodo, non ce n'è rimasta granché. Anzi, molti dicono che questa è l'epoca della diffidenza, che è esattamente il contrario. Ed è un problema serio. Un problema serio perché la fiducia serve. Non credo che, insomma, le parole di Steve Jobs aiutino, ma è una cosa di cui sono estremamente convinto da sempre. Se non crediamo, e qui torniamo un'altra volta alla faccenda dell'immaginazione, non andiamo da nessuna parte. Anche perché, visti i problemi che abbiamo constatato con la verità, c'è bisogno di un tocco di mancanza totale di razionalità per andare avanti. Nel senso che se è vero che non abbiamo tracce di verità, se è vero che quello che abbiamo fatto è una costruzione che va a sanare un po' il problema della mancanza assoluta di senso del cosmo, eccetera, 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 c'è bisogno di qualcosa per fare finta che questo sia vero. C'è bisogno di qualcosa per fare in modo che questo sia ciò che ci sostiene in tutta la vita e ci permette di andare avanti, perché altrimenti abbiamo un problema. Nel momento in cui riconosciamo che è tutto secondario, come dice Steve Jobs, che davanti ai problemi veri tutte le cazzate con le quali ci balocchiamo tutti i giorni sono cazzate, che facciamo? Diventiamo tutti quanti quelli che guardano l'erba che cresce? È un po' complicato, però c'è evidentemente bisogno di qualcos'altro. C'è bisogno di passione, c'è bisogno di cuore, c'è bisogno di tutta quella cosa che noi abbiamo tolto di mezzo perché siamo razionali, c'è bisogno di tutto quello che abbiamo pensato non facesse parte di noi e che invece secondo me fondamentalmente ci definisce per quello che siamo. E questa cosa purtroppo non è anch'essa ovvia. Questa cosa non è per niente ovvia. Perché? Perché la fiducia è un tipo di investimento, è un tipo di sentimento, è un'emozione anche per molti versi, che ha una sua dinamica particolare. Fino a un certo punto sopporta qualunque tipo di tradimento, sopporta qualunque tipo di mancanza, poi a un certo punto si rompe. E rimetterla insieme non sappiamo assolutamente come si fa. Questo è il problema. Noi l'abbiamo rotta, perché l'abbiamo rotta estensivamente, non so, tornando alla faccenda delle banche, Banca Etruria, Banca Marche, quello che avete sentito, no? Cosa hanno detto tutte le vittime, sulle quali si potrebbe in qualche modo dire qualcosa, ma me lo risparmio per oggi, però che hanno detto? Noi ci fidavamo di quelli che ce l'hanno vendute. Perché noi di fatto viviamo così. Noi ci fidiamo, per forza. Non ci sono altri sistemi. Noi ci fidiamo a cominciare, come vi ho detto più volte, e qui riprendo la faccenda, del fatto che stasera saremo a casa un'altra volta. Che domani sarà una giornata come oggi e ancora fra qualche tempo, eccetera, ma è fiducia, ragazzi. Non c'è nessuno straccio di garanzia che vada così effettivamente. È brutto prenderlo in considerazione, ma è opportuno che lo facciate. Ecco perché credo che lui l'abbia detto a quelli che tutto si aspettavano, tranne che sentirsi dire una cosa del genere. Perché è così, perché se uno non lo riconosce, ha tante illusioni in testa, tutte sbagliate. Noi ci fidiamo di vivere la vita che viviamo. E questo è il primo. E poi ci fidiamo che gli altri facciano quello che dovrebbero fare. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato con le aspettative di fiducia, no? Per forza. Perché nel momento in cui io so perfettamente che qualcosa potrebbe non accadere, perché dovrei fare qualcosa per farla lo stesso, se non ci credessi? E perché dovrei fare qualcosa che è meccanico, qualcosa che non aggiunge, non toglie nulla al senso della vita se non ci credessi? Perché vi dice che chi il buon lavoro è il lavoro nel quale c'è passione, amore e interesse? Perché quelli costituiscono in larga parte il senso di quello che fai. Perché altrimenti fare una cosa per farla, ripetitivamente, meccanicamente, non soddisfa nulla, non fa niente, non porta niente. semmai t'abbatte piano piano. Per cui devi essere fortunato, certo, la fortuna purtroppo fa parte dell'equazione quando cominci a fare questi ragionamenti. Come diceva Steve Jobs, lui è stato fortunato a 30 anni, era già uno dei personaggi più importanti del pianeta. Perché? Perché aveva fatto delle cose che non si sarebbe aspettato nessuno, che nessuno gli aveva mai raccontato, aveva fatto cose che probabilmente i saggi del periodo gli avrebbero detto: ma che sei scemo, che vai a studiare calligrafia? Che senso ha studiare calligrafia? Ah, come vi diranno, che senso ha studiare sociologia? Che senso ha leggere in latino? Che senso ha studiare filologia romanza? Che cazzo ne sai, dovreste rispondere. Chi sei tu per sapere che senso ha? Il depositario di un sapere che mi sfugge? E quello è il punto. Chiedetevelo, chi sono quelli che parlano? Che voce in capitolo hanno? Perché dovremmo chiedergli? È una domanda interessante. E chiaramente implica il ragionare della fiducia, no? Io mi fido, ma non sono mica deficiente che mi fido del primo che capita. Ci dovrebbe essere un qualche tipo di risposta. No, non c'è una garanzia, perché le garanzie purtroppo sono una delle altre fesserie che abbiamo messo a punto, no? Noi pensiamo che c'è un documento, c'è un certificato, c'è una procedura, ci sono tutte cose e quindi possiamo fidarci. E poi si vede, tutti i giornali sono pieni delle fregature che prendi fidandoti in questo modo, no? Spesso e volentieri è anche un tipo di feedback che hai dall'altro, una sensazione, un'intuizione, qualcosa che non saresti mai in grado di spiegare, però ti fidi. Puoi sbagliare, ovviamente, per carità, puoi sbagliare. Però comunque questo è fondamentale, perché tu non sarai mai in grado di avere delle conferme esteriori a quello di cui ti stai fidando. Ed è una conseguenza di quello che ci siamo detti prima. Se non c'è una verità, che conferma cerchi? È una regressione all'infinito in ogni caso, perché io, va bene, ok, allora si presenta qualcuno, ha un pezzo di carta, ok, è un pezzo di carta firmato dalle persone giuste. Sarà vero che il pezzo di carta è firmato dalle persone giuste? E anche fosse, sono effettivamente giuste quelle persone e tutti i fondamenti su cui quel pezzo di carta è stato emesso sono effettivamente anch'essi veri, e così fino alla fine. E se tu prendi un qualunque atto di proprietà, arriverai a un momento nel quale non c'è niente che ti garantisca che quello che hai in mano è tuo, perché probabilmente quel primo terreno, un tuo antenato, se sei fortunato, l'ha rubato a qualcuno. Uno dei miei antenati si chiamava Appigliaterra, mo forse no, vi chiederete come mai. Perché rubava la terra, evidentemente, no? Ai tempi si faceva, quindi che vogliamo fare? È ovvio che sono tutte convenzioni, e quello è il punto. Sono tutte convenzioni perché noi non possiamo ogni volta andare a cercare le radici ultime di tutto quello in cui vorremmo credere, ma se, essendo convenzioni, stanno in piedi soltanto perché noi decidiamo di crederci. Stop, non c'è altro. È un po' drastico, effettivamente, potremmo sfumarlo in molti modi, però vorrei che ci rifletteste, e quindi tendo a essere un tantino drastico nelle mie cose. Però il punto centrale è esattamente quello: tu credi e le cose funzionano più o meno come immagini che credano, come immagini che dovrebbero. Nel momento in cui non sei più in grado di credere, le cose si fermano, per un verso o per l'altro, perché anche credere non è una cosa spontanea, non è una cosa continua, non è una cosa che accade senza un tuo minimo intervento. Credere è qualcosa che si apprende, che si pratica, che si smette di fare. C'era un grande psicologo americano che si chiama James Hillman, che vi ho probabilmente citato spesso, che a un certo punto, tra le altre cose, diceva: il vero oggetto, la vera convinzione, la vera credenza è quella che riesce a muoverti, è quella per la quale fai qualcosa. Quando sei convinto di qualcosa, agisci. E quindi stabiliva questa netta correlazione tra credere e agire, il che è buffo, no? Perché noi qui siamo in una cultura dove invece pare che si possa agire senza credere, ed è uno dei grandi problemi con i quali ci confrontiamo, effettivamente. E il problema è esattamente lì: se tu devi credere in ciò in cui, per cui agisci, e non sei più in grado di credere, riuscirai ad agire? O l'inaridimento di quello che è la tua capacità di credere porta con sé anche una paralisi progressiva? Evidentemente sono dei discorsi abbastanza rognosi questi, sì, me ne rendo perfettamente conto, però sono discorsi che sono centrali in quello che stiamo facendo e in quello che faremo, Perché uno dei grandi problemi del tempo, che non l'abbiamo ancora detto così, ma che può essere benissimo interpretato in questo modo, è questa paralisi dell'immaginazione e della fiducia. Noi siamo terrorizzati ed essendo terrorizzati deleghiamo e rinunciamo a tutta una serie di cose che sono state date un po' troppo frettolosamente per acquisite, no? Abbiamo questo trade-off continuo fra sicurezza, privacy, libertà. Dopo che ci è stato detto che la libertà non ha nessun limite a destra e a sinistra, ma improvvisamente i limiti della libertà fioccano da tutte le parti e nessuno ci trova niente da ridire. Nessuno ci trova niente di strano, tutto regolare, tutto andante. E non solo, c'è anche il problema dell'unire i trattini, i puntini, no? Che è di nuovo uno dei modi di fare assolutamente opposti a quello che state facendo voi, a quello che vedete che si fa intorno a voi. Intorno a voi c'è gente che è in grado di unire i puntini da prima, che sono i burocrati del ministero che ci dicono che dovete fare questi esami, che sono quelli che vi chiedono quello che dovrete saper fare per andare a lavorare perché così avrete successo. Tutta questa gente che ha questo sapere così fantastico e in grado di andare avanti e non si rende minimamente conto del fatto che così sta distruggendo sia se stessa che le generazioni a venire. Perché in effetti non c'è nessuna garanzia per niente di quello che fate qui. Non c'è nessun motivo per credere che un sapere che state acquisendo perché ve l'ha detto un burocrate vi servirà a qualcosa. Anzi, diciamo che ci sono probabilmente tutta una ragionevole serie di obiezioni che potrebbero dirvi che con quel sapere non ci farete assolutamente niente. E questo è il punto. Perché non è vostro. E questo è un altro degli assurdi, no? Siamo tutti diversi, però tutti quanti voi fate lo stesso corso di laurea, con gli stessi esami, con le stesse persone, con le stesse modalità. È un po' un problema. Capisco che non possiamo sceverare, non possiamo modificare tanto, però insomma, dico, tra tanto e tutto quello che sta succedendo oggi c'è parecchio da camminare. E soprattutto, come credo di avervi detto più volte, ha un minimo di buonsenso, è una prassi che risulta assurda. Risulta assurda perché? Perché noi non abbiamo la più pallida idea di quello che servirà fra 5 anni o fra 3 anni quando uscirete da qua dentro. Non lo sappiamo, semplicemente. E se qualcuno vi dice che lo sa, mente. Quindi, per carità, una cosa vale l'altra, la posso anche fare. Però il problema è cercare qualcosa che mi piace sul serio, invece. È diverso. Perché nel momento in cui io ho un rapporto non esclusivamente razionale e strumentale, che è quello che invece nella gran parte, per la gran parte di voi è essere qui. Nel momento in cui io sto facendo qualcosa che mi piace, che mi affascina, che mi interessa, per la quale non sento difficoltà, non trovo alibi, non ho bisogno di scuse, per la quale voglio farla, ecco, quel sapere è un sapere che per voi sarà diversamente operativo. Quello è un sapere che vi accompagnerà, perché vi piace, perché è parte di voi. E quindi non sarà limitato al curriculum che vi richiedono fotocopiato come tutti gli altri, per il quale dovete avere una, due, tre, quattro abilità o skill, se vogliamo essere estremamente aziendali, che hanno tutti gli altri e che, con cui voi non sapete assolutamente cosa fare. Le conoscete perché ve le hanno insegnate, ma li rimangono. Il sapere che vi siete andati a cercare perché vi piace è un sapere col quale sapete fare cose. È un sapere nel quale eccellete, è un sapere che continua a farvi interrogare, a chiedervi cos'altro posso farci con questa cosa? Dove posso usarla? Come la posso spendere? Perché non posso dover fare qualcosa con questa cosa che mi piace tanto quando io passerei la vita a farla? E guarda caso, normalmente, un modo per usarlo lo trovate. E questo è il punto. Ecco perché dice che li puoi connettere soltanto dopo i punti, non prima. Perché Steve Jobs non aveva la più pallida idea che la calligrafia potesse servirgli e non gliene fregava assolutamente niente, a lui piaceva. Fine. Non si è posto il problema, ho capito, ma mo mi studio calligrafia e poi dopo che ci faccio, allora tanto vale che vado a fare bancario, allora tanto vale che studio giurisprudenza, allora tanto vale che vado a fare l'ingegnere. No, non è esattamente così. Quello è un approccio che abbiamo costruito noi ed è un approccio stupido. Perché c'è qualcuno che ama fare l'ingegnere e faccia l'ingegnere. E c'è tanta gente che amerebbe fare altro. Voi direte, ho capito, e poi come le pago le bollette? È vero, è un problema, però io vi garantisco, anche per esperienza di vita, che un modo per pagare le bollette lo trovi. Finché c'è qualcosa che ti porta, tu il modo per pagare le bollette, in linea di massimo, lo trovi. altra cosa che è opportuno riflettere, su cui è opportuno riflettere, la vita è bastarda spesso e volentieri, ma se sei predisposto e messo in un certo modo, come diceva Steve Jobs, ti viene anche incontro. Incontri persone che non ti aspettavi, che improvvisamente dicono: ma quella cosa che fai potrebbe servirti a. E tu dici: oh, cazzo, è vero, non ci avevo pensato. E ti inventi qualcosa. Può darsi. Però se tu non hai un sapere vivo di questa cosa, non ti inventi niente. Tu fai soltanto quello che ti hanno detto di fare. E siccome quello che ti hanno detto di fare l'hanno detto a migliaia di persone, siete in tanti a saper fare quello che vi hanno detto di fare. E non fa nessuna differenza. Semplice, lineare. Questo è il punto. Quello che fa la differenza è quello che sapete fare solo voi. Anche se apparentemente inutile. Anche se non ti potresti mai immaginare cosa diavolo farci, no? Perché calligrafia, oggettivamente, no? A nessuno sarebbe mai venuto in mente, in una logica strumentale. In una logica di passione, invece sì, perché a lui piaceva. No, lo voglio fare anch'io, che cos'è? Non lo so, ikebana, boh, che cazzo significa? Non lo so, però mi piace. E lo voglio fare. E saperlo fare mi dà fiducia. In me. C'è anche questo. Il saper fare qualcosa ricrea fiducia in se stessi che noi oggi come oggi tendenzialmente non abbiamo più. Perché ci sono centinaia di migliaia di individui che ci dicono che noi non valiamo assolutamente un accidente, che se non abbiamo tutta una serie di certificazioni e di step nel nostro percorso di studio non contiamo nulla, che se non avendo delle specificazioni per una serie di cose non ne possiamo dire assolutamente niente. Eccetera, eccetera, eccetera. La logica del sapere esperto è diventata talmente portata all'eccesso da diventare negativa e nefasta. Perché, come credo di avervi fatto riflettere, spero perlomeno avervi fatto riflettere, nessuno di noi è mai esperto di tutto. No, perché se no sarebbe un controsenso. Il che vuol dire che, per quanto io possa essere esperto, ci saranno miriadi di cose nelle quali non saprò assolutamente un accidente. E col sapere di oggi verrò ritenuto incapace di pronunciarmi in proposito. Non so se avete mai visto i vari film, i serial, no? C'è qualcuno che dice: fate spazio, fatelo respirare. Lei è un dottore. Ma perché ci vuole un dottore per renderti conto che deve respirare questo? Quello è il bello. Noi abbiamo creato un sapere che è soltanto esperto. È chiaro che il dottore sa molte più cose di me, ma pur senza essere un dottore mi rendo perfettamente conto che se uno deve respirare, perché chiedermi se sono un dottore? Perché pormi il problema? Ok? Per non parlare poi delle varie specializzazioni che sono senza capo né coda. Life coach, mi diverte tanto questo, scusatemi, ogni volta lo prendo in lo chiamo in causa, no? Ci sono i consulenti di vita. La domanda è: chi ha dato un qualche tipo di titolo per insegnarmi a vivere a me? Già posso chiedermi se lui è in grado di vivere di per sé, visto che fa sto lavoro potrei avere dei dubbi, ma comunque mettiamo pure in caso che lui sia bravo a vivere per sé, ma perché dovrebbe saperlo fare al posto mio? E perché dovrebbe essere meglio lui che non so chi sia di me, che mi conosco piuttosto bene, per quanto, insomma, no? Mi frequento da quando sono nato, quindi bene o male qualcosina di me la saprò pure. Ecco, no, noi tendiamo a fidarci di più del life coach, del personal trainer, del personal shopper, del personal creatore di matrimoni, di qualsiasi cosa, purché sia qualcuno che sa quello che dice. E come faccio io a sapere che lui lo sa? Mi fido. No? Perché, tra l'altro, ci sono alcuni argomenti che sono assolutamente certificabili, un life coach che te deve dimostrare che lui le vite precedenti ha vissuto bene, no? Se riesce a capire bene come potrebbe accadere che questo ne sappia più di te. Per cui, come vedete, noi ci crediamo e lo facciamo sempre. Lo facciamo sempre perché gran parte di quello che, no, che ci succede, tra l'altro, noi non lo sappiamo. Al di là del sapere esperto o del non sapere esperto, però, come credo di avervi fatto notare, un gesto che richiede fiducia è usare l'interruttore della corrente. Voi schiacciate l'interruttore e vi fidate del fatto che le lampadine si accenderanno. Quando voi schiacciate l'interruttore e non si accendono le lampadine, che fate? Guardate l'interruttore e dite: beh, all'interruttore, che insomma, non parlare con un interruttore già è abbastanza complicato. Però la tua prima reazione è di: beh, che te sei rincoglionito, accendi, no? Su, genio. Quella è l'idea generale. Quindi noi abbiamo un rapporto con la tecnologia che ci viene contrabbandato come un rapporto strumentale, razionale, freddo, utilitaristico, eccetera, eccetera. Ma non è assolutamente così, perché la grandissima parte di noi di come funzionano quelle cose tecnologiche non ha la più pallida idea. E se per caso chiede spesso, gli dicono: lascia perdere, tanto non sei capace, non lo puoi capire. Così abbiamo chiuso la questione e abbiamo creato un altro problema di sapere esperto. Quindi, di fatto, prescindere dalla tecnologia o meno, però la grandissima parte di quello che noi facciamo come se fosse ovvio, noi lo facciamo perché ci fidiamo che sarà come al solito. Quindi, come vedete, l'ovvio si fonda nella fiducia. Senza fiducia non c'è ovvio. Se non ti fidi, non ti fidi e cominci a interrogarti su chiunque ti stia intorno, dice questo chi è? È quello che mi sembra che sia oppure uno che vuole spararmi? Dice sei paranoico. Mi pare abbastanza ovvio che oggi il tono sia paranoico, perché non ho garanzie di nessun genere. E non ho manco più la fiducia che in qualche modo suppliva a questa mancanza di garanzie. Per cui mi trovo in una situazione nella quale tendenzialmente non mi fido di nessuno, perché a quel punto non hai vie di mezzo, o tutti o nessuno. Non c'è la possibilità di scegliere, perché non hai più gli strumenti di farlo. Ok? Quindi, come vedete, la fiducia è fondamentale, perché se la andiamo a cercare la troviamo dappertutto, in tutto quello che facciamo, dalla mattina alla sera c'è in gioco un po' di fiducia. Che poi queste fiducia siano tanti tipi, per carità, non credo di avervelo fatto a lezione, né credo che ve lo chiederò, ma ce ne sono un po', perché quando cominciamo a pensare alle cose noi cominciamo a distinguere, altrimenti no, non saremmo quello che siamo oggettivamente, no? Però comunque il punto centrale è questo: senza fiducia, without trust, come dice Steve Jobs, non si vive, non è possibile vivere, non è una questione, anche lì non è che hai scelte, no? Perché se non ti fidi l'unica cosa che hai è serrarti dentro casa e non parla più con nessuno, stop, ed essere pure autosufficiente peraltro, perché sennò in qualche misura di nuovo tornano i problemi. Quindi è evidente che noi investiamo questa fiducia, la investiamo malamente e non la sappiamo gestire, perché non abbiamo mai pensato ad essa come avremmo dovuto, nel senso che noi la fiducia l'abbiamo trasformata in un indice di borsa. Non so se lo sapete, ma c'è l'Università del Michigan che ha creato un indice che è l'indice della fiducia dei consumatori, che è uno degli eventi più attesi a Wall Street di tutti quelli che capitano ricorsivamente. Perché è un indice che misura la fiducia dei consumatori. E perché la fiducia dei consumatori è così importante? Eh?
L'altro numero.
Esatto, un altro numero. Perché è così importante? Perché il consumatore che si fida spende, ovviamente, e quello è il problema. Quindi siamo riusciti a dare questa versione della fiducia così affascinante, ed è una versione che lascia il tempo che trova, però su quella versione si fanno e si disfano patrimoni. Perché quando arrivano i dati dell'Università del Michigan, in borsa o momenti di panico o momenti di assoluta esaltazione, che sono tutti stati molto umani ma per niente razionali. Quindi ci si chiede com'è che uno che ricorre a una scienza così esatta come l'economia invece non è freddo e calcolatore, invece sta lì che urla come un pazzo scatenato. È una domanda interessante, no? Tra l'altro, insomma, potrebbe essere il caso di porsela, visto che continua a battercela questa economia che è una scienza ed è una delle più grosse favole degli ultimi secoli, questa qui. Ma comunque, vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, quindi, la fiducia è centrale, no? La fiducia, come credo di avervi detto, è quello che permette che voi usiate un pezzo di plastica convinti che valga dei soldi. No, avrete delle carte di credito, dei bancomat, avete dei pezzi di carta nel portafogli colorati che non hanno assolutamente nessun valore. Perché funziona? Perché ci crediamo. E nel momento in cui non dovessimo crederci più, sarebbe una catastrofe. Come stava succedendo in Scozia, come è successo in Islanda, no? Tutti quanti in banca a ritirare i propri averi, e improvvisamente non ci sono tutti questi averi, perché pure le banche si fidano. Dice, che vuoi che vengano tutti a chiederci i loro soldi tutti insieme? Capita, se hai paura succede, e non ci sono questi soldi, perché noi giriamo su una frazione. I soldi che abbiamo in mano sono virtuali, sono numeretti sul monitor, non sono lingotti d'oro che dice, vabbè, ce l'ho, fate un po' come pare, questo rimane qualcosa che vale di per sé. Sono un patto, sono un atto di fiducia. Io credo che se do un pezzo di carta colorato in un certo modo a uno, quello mi darà anche delle monete di resto quando compro il caffè. Fine. Ma è un atto di fiducia. Non lo capisco così. Lo capisco come una cosa ovvia, naturale, tra virgolette. Tant'è che nel libro di Jedlowski di cui vi parlavo stamattina si parla proprio del tono di naturalità. Ma non c'è assolutamente niente di naturale in tutti questi gesti. Sono tutti gesti di altissima raffinatezza. Ci siamo arrivati lungo i secoli ad avere le banconote e non i sacchetti di monete pesanti, ad avere gli assegni e non i diamanti, i gioielli, le pellicce, no? Quelle famose del fantasy in cui c'è gente che si mette addosso dei gioielli veri e con tutta una serie di cose vere. Ecco, no, noi siamo quelli finti. Cioè, noi abbiamo questa mania della realtà, abbiamo questa mania della concretezza e poi andiamo in giro con niente in mano. Niente. Non so se questa cosa è chiara. E lo facciamo perché ci fidiamo. Quindi bisognerebbe lavorare di più sulla fiducia, no? Perché la fiducia, tra l'altro, è uno dei probabili antidoti al clima di cui stavamo parlando stamattina, al clima per il quale siamo tutti terrorizzati, al clima per cui siamo diffidenti, al clima per cui ci basta una stupidaggine per rifiutare intere categorie di persone, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quel clima è un clima che chiaramente denuncia uno stato di corruzione della fiducia, una mancanza di fiducia assoluta, perché tutti quelli che erano in qualche modo i portatori della fiducia istituzionale l'hanno tradita. E vi faccio presente che anche i verbi che noi usiamo per la fiducia sono verbi estremamente intensi. Parliamo di tradimento della fiducia. Tu hai tradito le mie aspettative, hai tradito la mia fiducia. Tradire è un verbo forte, c'è poco da fare. Tradire è Giuda. Non so se vi ricordate, dal nostro punto di vista è uno degli snodi centrali della questione. Tradire è un qualcosa che è stato lavato col sangue fino all'altro ieri e ancora oggi, spesso e volentieri. Quindi non è un verbo semplice, non è un verbo neutro, non è un verbo oggettivo. Tradire vuol dire che c'è in gioco ben altro. Quindi quando tu tradisci le mie aspettative non è semplicemente il fatto che non hai fatto quello che dovevi, ma è il fatto che io credevo che tu l'avresti fatto e tu non l'hai fatto. Ecco perché mi tradisci. Perché io avevo investito su di te, in qualche modo. E il fatto che io abbia sbagliato ha una serie di conseguenze, anche esistenziali. Quindi capite che con questo tipo di discorso continuare a pretendere che il vivere sia razionale fa quasi sorridere, perché di razionale c'è pochissimo, di soltanto razionale, per carità. Poi la razionalità è un ingrediente centrale, e lo ripeto, non vorrei che capiste che sto facendo il panegirico dell'irrazionale, della stupidità o della follia. No, però il problema è che non c'è una razionalità astratta dal resto. La razionalità è uno degli ingredienti del modo in cui viviamo e deve essere opportunamente bilanciata con l'immaginazione, con l'emozione, con la fantasia, con tutto quello che serve, con gli istinti, tutto quello che ci fa essere quello che siamo. Finché noi facciamo un discorso su di noi come se fossimo solo razionali, sbagliamo e non siamo prevedibili, facciamo altre cose. Quindi tutto ciò che ci raccontiamo non funziona. E il problema dov'è? Che noi abbiamo costruito la grandissima parte delle istituzioni della modernità sull'assunto che fossimo razionali. Cogito, ergo sum. Cartesio, ogni tanto, tocca anche tornarci. No. E Cartesio ci ha fregato. Non credo che lo sapesse, poveraccio, no? Perché, voglio dire, per carità, al suo tempo, probabilmente, porre l'accento sulla ragione era un modo per cercare di tenere a bada tutta un'altra serie di problemi, perché vi ricordo che lì c'erano le guerre di religione, gente che si ammazzava per 30 anni, 40 anni, 100 anni di fila, insomma, come dire, mancava la ragione, la razionalità, per cui posso capire che tu vada cercando dei territori neutri. Però, di nuovo, cerchiamo di restare nel contesto. Oggi non è più così, o perlomeno, fino all'altro ieri non era più così, oggi, ci sarebbe forse da parlarne. Però quell'accento così vibrante sulla razionalità ci ha portato a diventare razionalisti. Ci ha portato a non capire più chi siamo, ci ha portato a pretendere da noi delle cose che non siamo in grado di darci. Ci ha portato a crearci dei problemi enormi gli uni contro gli altri, perché dov'è la radice, una delle radici, tanto per non essere assoluti, della nostra mancanza d'autostima e della nostra sfiducia in noi stessi? Nel fatto che noi vorremmo essere razionali e non ci riusciamo. Non ci riusciamo sempre, non ci riusciamo quasi mai. Però diciamo che l'idea sarebbe che lo dovremmo essere sempre. E noi non siamo assolutamente in grado di farlo, perché non è possibile farlo, non perché non siamo in grado noi. Vorrei che fosse chiara sta cosa. Non è colpa nostra. È proprio sbagliato l'assunto. Non c'è nessuno che è solo razionale. Nessuno. Salvo forse qualcuno con qualche malattia specifica. Però, insomma, voglio dire, cerchiamo di rimanere nella normalità. La normalità è fatta di gente che è anche razionale. Un po' più, un po' meno, ma insomma nel complesso è gente che sa trattare nella vita di tutti i giorni molto meglio i propri affari, con un equilibrio che è un equilibrio contraddittoriale, è un equilibrio di fattori che non dovrebbero poter convivere e invece convivono. Questo è il punto. L'evidenza da questo punto di vista dovrebbe aiutare. Noi tutti i giorni ci comportiamo in modi che non sono razionali. Spesso lo facciamo con gioia, altre volte lo facciamo con sofferenza, non sappiamo che pesci prendere e chiediamo, come diceva Steve Jobs, non lo so, ci provo, costa, però se dopo mi accorgo che è stata una bella idea, dopo, lì per lì mi sarei ammazzato. Questo è il punto. Ok? Quindi noi abbiamo bisogno di riscoprirci come siamo, il che vuol dire che non siamo in certi modi. Capite? Non siamo assolutamente sempre e soltanto razionali. E tutti quelli che ci continuano a costruire sopra fior di teorie sbagliano. Non c'è una teoria razionale, non c'è un'azione razionale, non esiste. L'hanno dimostrato gli stessi scienziati, però siccome noi abbiamo creato questa iperspecializzazione della quale si è parlato estensivamente, gli scienziati di una certa branca non parlano con quelli di un altro, per cui se un neurofisiologo dimostra una cosa lo sanno solo i neurofisiologi, non lo sanno gli economisti. Gli economisti l'hanno capito perfettamente ma fanno finta di non saperlo, ma comunque, a parte quello, le cose restano ferme, immote, ok? Mentre noi sappiamo perfettamente che non è così. Sappiamo anche altre cose che sono estremamente scomode da prendere in considerazione, per cui oggi ve le risparmio. Però comunque stiamo lentamente superando questa dicotomia corpo-mente, no? Che è un altro dei tanti portati di Cartesio, la res extensa da una parte, la res cogitans dall'altra, lo spirito, eccetera, eccetera, tutte queste cose qui, che sono un po' complicate da giustificare oggi come oggi allo stato delle cose. Però comunque, che significa questo? Che appunto probabilmente la fiducia è uno dei mezzi, degli strumenti con i quali noi riusciamo a gestire questa situazione. Ed è una situazione che di per sé non è facile, ragazzi. Tant'è che uno dei miei autori preferiti dell'ultimo periodo, che si chiama Peter Sloterdijk, che è un filosofo tedesco, parla dell'uomo come di un acrobata, andando a riprendere Nietzsche, giustamente, perché Nietzsche, si sa come mai, ma aveva capito un sacco di cose, e ci dice questo: voi cercate un essere umano e troverete un acrobata. Perché l'essere umano è perennemente in cammino sul filo. Come diceva la famosa fiaba di Platone, no? Il cavallo, l'auriga, il cavallo bianco, il cavallo nero, cadi di sotto, rimane imprigionato nella carne, eccetera, eccetera, eccetera. Però noi di fatto siamo sempre e costantemente in un equilibrio dinamico, un equilibrio precario. Non siamo consolidati. È quello il punto. Come vi dicevo prima, il nostro essere è un essere temporaneo, un essere non particolarmente affidabile, tant'è che il poeta, come vi ricorderete, detto si sta come sugli alberi le foglie, le quali non stanno particolarmente ferme sugli alberi, come probabilmente saprete. Ecco, quindi noi siamo questo, e sarebbe opportuno saperlo, perché? Perché se sei un bravo acrobata vivi meglio, c'è niente da fare. L'acrobazia è un po' l'arte della vita da questo punto di vista, è il saper conciliare tutte queste spinte che non sono coerenti. Ci sono le spinte alla pigrizia, no? Noi parliamo quasi mai della pigrizia, ma la pigrizia è importante. È uno dei grandi freni, ci dicono, per altri versi è una dote, no? Pensate, all'accidia è uno dei sette peccati capitali, però per altri versi i grandi contemplatori di fatto che fanno? Stanno fermi. Non potremmo definirli quelli che agiscono esageratamente, no? Quindi abbiamo delle grosse difficoltà con la pigrizia, però la pigrizia è uno di quei riflessi che spesso e volentieri ci impedisce di fare cose. È una forma di inerzia, no? Ed essendo una forma di inerzia ci trattiene, per esempio a volte siamo pigri e non andiamo a dire sì a quelle cose che ci hanno progettato. Sì, sarebbe divertente andare a fare questa escursione con qualcuno, però non c'ho voglia, sono stanco, il divano è un incubo. Il divano è una presenza costante in tutte le comunicazioni, lo trovate da tutte le parti, a parte che ne vendono quantitativi industriali, non so quanta gente ha 7-8 divani a casa per poter comprare tutti quelli che producono, però comunque l'idea generale qual è? Che una delle alternative che sembra, come dire, lodevole nel nostro tempo è starsene sul divano. Io non ci sto quasi mai sul divano, devo ammetterlo, però va bene, posso capirlo, può essere anche un buon momento, perché annoiarsi ogni tanto è un'ottima idea. Ma anche l'IQB, se il divano diventa il tuo orizzonte degli eventi, è un po' un problema, no? Se tu non fai altro che startare sul divano, la cosa è complicata. Per cui ci sono tutta questa serie di cose che noi etichettiamo e condanniamo o comunque continuiamo a fare senza avere ben chiaro perché. Ci lasciamo andare a una serie di meccanismi fisici, spesso e volentieri, perché uno può essere stanco, può essere spossato, e non è detto che questo non influisca sul suo modo di pensare o sul suo modo di essere, e poi diventa una questione ripetitiva. Perché la ripetizione è un grande problema. Ed è di nuovo un problema contraddittoriale. Come dice, ragazzi, vabbè, fuori piove, però ci sarà un locale dove andare a chiacchierare, suppongo, no? Allora, dicevamo, la ripetizione è importante, ma anche lì, Sloterdijk dice, l'uomo è colui che deve distinguere le ripetizioni. Ed è interessante sta cosa, perché ci sono ripetizioni buone e ripetizioni cattive. E noi amiamo la ripetizione per il semplice fatto che è ciclica e ci rassicura, come abbiamo detto. il calendario liturgico, i compleanni, gli anniversari, la corsa il venerdì pomeriggio, la palestra 3 giorni alla settimana, il circo del cucito il sabato mattina. Tutte queste cose sono efficaci perché ci aiutano a pensare che ce ne saranno altre, come abbiamo detto. Il tempo è ciclico, no? Quindi noi con la ripetizione abbiamo comunque un atteggiamento di vicinanza, anche perché noi siamo ripetitivi di per nostro, come abbiamo detto, noi siamo ritmici, siamo ciclici, respiriamo, abbiamo il cuore che batte, abbiamo gli intestini che funzionano, tutta una serie di cose che hanno una normale scadenza, quindi noi siamo a nostro agio nella ripetizione. Però la ripetizione può diventare una trappola, è un po' come le medicine, come i veleni, un po' di ripetizione va bene, troppa ripetizione diventa un problema, di nuovo QB. Quindi come facciamo noi a capirla questa cosa? Come facciamo a combatterla questa cosa, questa ripetizione che ci aspetta al varco e rischia di farci di diventare meccanica? Con la passione. Eccolo, quello può essere uno dei modi, no? Finché quello che tu fai lo ripeti con gioia e ti accorgi che nel tuo ripeter c'è qualcosa di nuovo, anche se può sembrare assurdo, ma è così di fatto. Non so se questo ve l'ho detto, però può darsi che sia interessante saperlo. Noi abbiamo un cervello duttile. Il cervello è, come saprete, quella cosa che abbiamo in testa, non serve solo a separare le orecchie, come diceva un mio amico, ma è qualcosa, no, che noi diamo di nuovo per scontato, è qualcosa che pensiamo sia in qualche misura uguale a tutto il resto, ma pure il cervello è assolutamente unico. Ognuno di noi ha un cervello riconoscibile. Perché? Perché il cervello viene modellato dall'azione. E salutiamo Cartesio. No, non è vero che c'è distinzione tra animal laborans e homo sapiens, perché se tu fai delle cose con le mani, queste ti cambiano il cervello. Ed ecco perché si parla di un sapere incorporato e si parla di maestria. La ripetizione è l'unico modo per ottenere questo sapere. Tant'è che Sennett, nell'Uomo Artigiano, ci parla degli artigiani e ci dice: perché tu diventi presumibilmente bravo, hai bisogno di 10.000 ore di pratica. Che sono tante, 10.000 ore di pratica. Ma che succede alla fine di quelle 10.000 ore di pratica? Che ne è del tuo sapere? Sei uno che ripete e rifà le stesse cose sempre? No, perché nel fare e nel rifare si apprende. Il sapere diventa non solo razionale, ma diventa incarnato, per cui se tu stai lavorando il legno, sai dosare meglio la pressione dello strumento. Se tu sei un chirurgo, sai come fare a non sventrare quello che hai davanti, utilizzi il tuo bisturi al meglio, perché quello è uno strumento, non funziona da solo. E tu puoi imparare e puoi essere sempre migliore. Quella è la ripetizione che va perseguita. Perché noi non ci... Qualcuno di voi si è mai interrogato su quanto è triste Djokovic? Suppongo sappiate chi è Djokovic. Please, ok, grazie. Allora, Djokovic è un tennista, no? Tennis, 3 colpi. Questo tutta la vita si allena dando quei 3 colpi. Da un punto di vista astratto diresti: Madonna, deve essere alienato del brutto, no? Eppure non mi risulta che a qualcuno sia mai venuto in mente che Djokovic è alienato. Djokovic è un campione. Perché? Perché ogni colpo in più è qualcosa di più che sei in grado di fare. È una maestria ulteriore, è una padronanza ulteriore, è un controllo ulteriore del mezzo, perché il sapere diventa carne, non è astratto. E quel sapere che diventa carne, l'unico modo per ottenerlo è ripetendo le cose. Perché tutte le dottrine orientali sono fondate sulla ripetizione. Gli stessi passi, gli stessi movimenti. Uno dice: ma che sono pazzi questi? No, perché lì si nasconde un paradosso che noi non sappiamo più vedere, perché noi la ripetizione la intendiamo come catena di montaggio, quindi come lo stesso movimento sempre, meccanico, perché noi abbiamo un'immaginazione meccanica. Ed è solo per quello che abbiamo fatto le fabbriche, ragazzi. Non so se questa cosa, dopo questo ragionamento, vi è più chiara. Ma le fabbriche sono nate perché, secondo noi, i gesti ripetitivi erano fini a se stessi. Non comportavano un miglioramento nella performance, capite? Quindi tanto vale che lo faccia una macchina, ancora oggi, no? Molto meglio il robot che opera che non un chirurgo. Molto meglio che le facciano le macchine le cose che facciamo noi. E castrarci direttamente con le forbici a quando? Perché, voglio dire, no? A un certo punto, prima erano soltanto le cose più stupide, quindi c'era il bancomat che sostituisce il cassiere. E va bene. E poi c'è la macchinetta che sostituisce il barista. E va un po' meno bene perché tu col barista ci fai quattro chiacchiere se sei triste, ma se parli con la macchina del caffè o stai a camera, come si chiama, quello delle Iene, oppure stai male col cervello. Ma un barista non è semplicemente soltanto uno che fa il caffè. È uno che vive, che ha bisogno di mangiare anche lui e che potrebbe esserti d'aiuto in certi casi. Il barista sarebbe un ingrediente di un equilibrio relazionale della tua vita, ma tu c'hai le macchinette. Quest'estate siamo stati in Val di Non. Siamo stati in Val di Non a fare un trekking con mia moglie e io devo dire che mi sono trovato in una situazione che non mi sarei mai aspettato, perché avevo letto nella guida, dice, in Val di Non i villaggi non sono dei paesi, bensì degli agglomerati di masi. Non avevo capito bene che cosa significava. Quando ci sono arrivato l'ho capito, non c'era mai un'anima. Sembrava regolarmente Walking Dead. Ho detto, ma dove cazzo siamo finiti? Il bar chiuso perché era l'unico pomeriggio in cui il bar era chiuso, siamo arrivati in questo posto e non c'era niente. E io ho detto, Madonna Santa, adesso? Ma come si fa? Tempo dopo arriviamo in un altro di questi splendidi paesini, tutti pintati, tutti lì, dove non c'era un'anima, e c'era un posto, una cooperativa che vendeva le cose. Ho detto, beh, meno male, almeno no. E facciamo, scusi, ma non abbiamo visto un bar. Questo ha preso una faccia che non so descrivere, forse ve la immaginerete, la totale disperazione. E ci ha fatto un gesto così perché nella stanza accanto c'era un distributore automatico di caffè. Il bar ha chiuso. E per forza che è chiuso, e chi ci andava? Qui c'è mai un'anima. Questo pure dovrà campare in qualche modo. Quindi non c'era un posto di aggregazione, non c'era un luogo dove avevi la possibilità di incontrare qualcuno e fare due chiacchiere. Non c'era niente, c'era una macchinetta del caffè che, da un punto di vista meccanico ed immaginale, è perfetta perché tanto ti serve uno con la manina che fa il caffè. No, il caffè si fa sempre tutto uguale, pure lui. Quindi la macchina la tari in modo che faccia quello e hai sempre un caffè eccellente. E facciamo pure conto che funzioni. Ma oggi noi stiamo mettendo a punto degli algoritmi che sostituiscano i decisori. Si dice. Potrebbe essere una teoria complottista come un'altra, ma il fatto che si dica è già di per sé indicativo dal mio punto di vista, che la crisi del 2008 si è avuta per un malfunzionamento di un algoritmo. Perché la grandissima parte dei giochi finanziari, che io abrogherei in toto, se devo dire, un momento di una botta di catone mi verrebbe da questo punto di vista, sono talmente veloci che hanno bisogno delle macchine, perché altrimenti non gli stai dietro. Come fai a valutare il differenziale di cambio tra Roma e Hong Kong che varia con frequenze di secondi e a giocarci sopra se non sei una macchina? Quindi noi che cosa inferiamo di questo? Che noi non siamo capaci. No, che è una stronzata. Eppure potremmo. No, se una cosa non è a misura d'uomo, perché dovrebbe essere buona? Se non è a misura d'uomo è fatta male a casa mia, visto che la faccio per me, no? Non devo essere io ad adattarmi alle cose, sono le cose che dovrebbero essere fatte per come sono fatto io. Nel momento in cui mi dici che le cose vanno meglio di me, io ho un problema, come gli smart objects, no? Tutte queste cose. Io non vedo nessun tipo di smartness in noi e gli oggetti mi lasciano molto perplesso, ma questo continuo a parlare di oggetti intelligenti è un grande problema, perché uno poi si sente stupido. Necessariamente, perché lui non è così preciso, non è così attento, non è così puntuale, non è così ripetitivo. E meno male, ringraziamo Dio, oserei dire, per certi versi, ma noi abbiamo scelto quello come modello, capite? Quello è il punto. Abbiamo scelto un modello che non è umano, perché quella ripetizione di cui parlano le catene di montaggio è una delle possibili, ma non è tutta la ripetizione. Noi in Italia abbiamo uno dei più grossi patrimoni, ancora oggi, dei più grossi patrimoni culturali e lavorativi del pianeta, perché abbiamo un grande artigianato. E l'artigianato è no macchine. L'artigianato è un sapere che ognuno degli artigiani possiede in larga parte in modo personale, suo, e non è manco trasmissibile, spesso e volentieri. Puoi dare le basi, ma il modo in cui ognuno estende le sue capacità è suo. Com'è che ancora andiamo avanti con i violini di Stradivari? Quando sono passati secoli, no? Non c'era verso trovare una macchina che facesse un violino meglio di Stradivari? Pare di no. No, non c'è una macchina che è in grado di accordare un pianoforte. Ci sono ancora quelli che vanno con la valigetta e accordano i pianoforti. Perché? Perché tante cose le sappiamo fare solo noi. E il vero sarebbe che anche le altre le dovremmo fare solo noi. O farci aiutare dalle macchine in modo sensato. Ma non mettendo lentamente le macchine avanti a noi. E questo non è un problema solo di redistribuzione di redditi, per carità, ve lo sto mettendo proprio semplicemente come problema cognitivo. Il primato della macchina è un equivoco. Non è altro, non è vero. Capite? Il primato della macchina lo poteva concepire soltanto una cultura che era meccanica nell'anima, noi, perché nel momento in cui abbiamo cominciato la svolta moderna c'era la meccanica. Come diceva Durand, se noi avessimo un'immaginazione elettrica saremmo un altro mondo. Ma la nostra immaginazione è meccanica, è stupida, scusatelo, scusatemi, è stupida. Tum, 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 uguale, sempre uguale, è incubo, altro che, capite? Quindi bisogna ragionare sulla ripetizione, c'è una ripetizione creativa e c'è una ripetizione sterile. Allora io posso anche capire che tu puoi far fare alle macchine alcune cose, siamo d'accordo, ma alcune cose, altre no. E soprattutto le scelte non le puoi demandare alle macchine. Vuoi rischiare i tuoi soldi? Li rischi tu. Non crei un algoritmo che dovrebbe avere delle idee che non si capisce come faccia ad averle, perché c'è tutto il discorso dell'intelligenza artificiale, la vita artificiale, quello che volete, ce ne sono tante, ma tu di fatto stai deresponsabilizzandoti verso una macchina. E questo mi sorprende molto meno, perché come vedete qui il problema non è più un problema di produttività. La produttività è qualcosa che ci siamo raccontati, è una derivazione. Ma di fatto la macchina a cosa ci serve a noi? A non dover prendere posizione. Lo fa la macchina, lo fa la scienza, lo fa l'esperto, lo fa qualcun altro, io non sono in grado, io mi chiamo fuori perché non ho più la sostanza soggettiva per dire secondo me deve essere fatto così. Fine. Questa è politica, questa è vita, questa è morale, questa è etica. Non c'è un'etica delle macchine. Capite? Noi dovremmo essere in grado, come diceva Weber, e ripeto, quella è una delle frasi più importanti da meditare del mondo, secondo me. Dovremmo essere consapevolmente in grado di prendere posizione verso il mondo. Al mondo gli diamo forma noi, non le macchine. E le macchine le abbiamo fatte noi. Quindi, no, è un gioco di specchi, è un trucco. Di nuovo, un altro. Barbatrucco, a rotta di collo quest'oggi. Però di fatto il problema è quello, noi non siamo più in grado di prendere una posizione. E di pagare i prezzi che questo comporta, perché è chiaro che essendo l'uomo fallibile, no, nessuno è certificato come colui che sceglie bene. Ma qualcuno che sceglie è già un passo avanti, oggi come oggi. Non qualcuno che sta a sentire quello che gli dice, quello che hanno venduto, quello che vorrebbe il pubblico, quello che vorrebbero le majors, quello che vorrebbe il partito. Ma chi se ne strafotte? Un'idea tua, mai? E non dappertutto, ogni tanto, in certi ambiti. È ovvio che quello che ha idee su tutto comincia a essere anche lui un problema. Però ci sono evidentemente delle posizioni e delle situazioni che richiederebbero un minimo di impegno. E qui vengo meno a quello che dicevo stamattina del fatto che puoi anche non impegnarti, però diciamo che qualcuno sarebbe opportuno che si impegnasse, va, mettiamolo così. Quindi capite che dietro la macchina c'è un intero mondo di significati e di ragionamenti. E sono dei significati e dei ragionamenti che purtroppo non parlano bene per l'uomo. Perché l'uomo in qualche misura ha cominciato a crearsi dei feticci. Lo so che sembra pure questa una di quelle frasi cristologiche in qualche misura, però di fatto la macchina è il vitello d'oro del nostro tempo, è quella che in qualche modo ci cava d'impiccio, è quella che ci dà le risposte, è quella che ci permette di progettare un futuro affidabile, eccetera eccetera eccetera. Ma sta macchina l'abbiamo fatta noi. Se noi non siamo capaci, perché dovremmo essere capaci di fare le macchine capaci? È logica abbastanza semplice. La macchina l'abbiamo fatta noi, su una serie di assunti che non finiscono più, dei quali non parliamo mai, non ne abbiamo la più pallida idea, ma proclamare quegli assunti, portare in palmo di mano la macchina, è aderire a tutti questi passaggi, a tutte queste riduzioni ulteriori, a questi pessimismi antropologici. E noi sarebbe il caso che ridiventassimo un minimo ottimisti, perché di nuovo il legame con la fiducia è abbastanza marcato da quel punto di vista. Però è difficile oggi essere ottimisti, no? Appunto, perché devi essere ottimista contro tutto il resto. Devi essere in qualche misura ottimista nonostante la cultura. Perché noi abbiamo una cultura che non è fatta per generare ottimismo oggi. Lo può fare a voce, lo può fare a parole, lo può proclamare, per carità, ma nella prassi non c'è un riscontro. La prassi è una prassi che porta avanti burocrazie, procedure, modelli, moduli, cose vuote, cose senza anima. E quindi piano piano tu t'adegui, ok? Quindi la ripetizione è qualcosa che andrebbe riflettuta un po' di più, no? Noi siamo quelli che, per esempio, da un punto di vista lavorativo, sono entusiasti della flessibilità, o perlomeno ci dicono che dovremmo essere entusiasti della flessibilità, perché questa ci permetterebbe di ovviare al problema della ripetizione. Allora, oggi faccio un lavoro, domani faccio un altro, domani faccio un altro, per carità, perfetto, da molti punti di vista, nella retorica del tempo non fa una piega, ma ne vogliamo parlare di tutto il discorso sul lavoro che invece prevedeva che tu diventassi bravo? O no? Perché guarda caso il lavoro era un'altra palestra di ripetizione creativa. Quando parlavamo di carriera, cosa dicevamo? Dicevamo che tu oggi cominci, fra qualche anno sarai in grado di fare delle cose più complesse, per poi, se sei molto bravo, arrivare ai vertici. Tutto questo implica tempo, implica ripetizioni, implica apprendimento. Non è pensabile che tu, se fai 5 lavori, riesca a fare questo in 5 lavori. È probabile che tu non riesca a farlo in nessuno dei 5 lavori. È probabile che tu resti qualcuno che fa soltanto una cosa che gli serve per arrivare a qualche tipo di stipendio alla fine del mese. E vi faccio presente che una delle figure che sta diventando centrale oggi è quella del lavoratore povero, quello che lavora e non ha i soldi che gli servono per arrivare alla fine del mese. In Giappone, non so se ve l'ho detto, ma ci sono una serie di alberghi che sono fatti di fatto da dei loculi. No? Nei quali i giapponesi vanno, quelli che non hanno più una lira, non hanno una casa, vanno a dormire quelle 3-4 ore per notte per poi uscire e fare 3 lavori e vivere dentro un loculo. È un po' un problema. E sì, è vero, c'è il problema economico. E diceva Sloterdijk l'ultima volta che l'ho letto. È vero, c'è un problema economico, però questo non deve fuorviarci nel ragionamento del senso. Perché tu devi mangiare per vivere, ma non vivi per mangiare, vivi per fare qualcos'altro. E questo è quello che vi ricordo, diceva Simmel per l'arte, no? Prima si risparmiava per comprare un'opera d'arte, oggi vendiamo opere d'arte per avere dei soldi. Ah, i soldi sono un falso generatore di senso, i soldi non generano senso. Possono fare senso in certi casi, ma non lo generano. Quindi, nel complesso, il nostro grande problema dell'oggi è un problema di interpretazione del mondo attraverso uno strumento che non è in grado di dare senso al mondo. Poi dici, com'è che non capisco più niente? Per forza, perché se ragioni solo con quell'ottica lì, tu il senso non lo capirai mai. Perché il senso lo fai tu. Questo è il punto. Quello che dice Weber quando parla del fatto che noi dobbiamo prendere posizione nei confronti del mondo non è soltanto un giudizio. È anche fare un mondo nel quale possiamo credere. Non so se questa cosa è chiara. Forse no, perché è inedito come ragionamento, però altrimenti ci si generano una serie di grossi problemi. Perché il senso, come dicevamo, non c'è. Quando Weber parla dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, ci dice che è inutile che noi lo andiamo a cercare fuori, sto senso, perché non c'è. Non c'è un senso nella corsa delle galassie, non c'è un senso nel vento, forse ce n'è uno che non è comunque razionalizzabile, ma ad ogni modo non c'è. Il senso di quello che faccio lo porto io, in larga misura. E da questo punto di vista c'è una correlazione interessante con un libro del quale credo di avervi fatto cenno, che è il A scuola dallo stregone di Carlos Castagneda, che era un testo che quando eravamo piccoli si leggeva molto, e lui era un tipo che si leggeva molto. Che è un tipo, è un antropologo che comincia con una ricerca sul campo su uno stregone Yaqui, che è una popolazione del Nuovo Messico indiana autoctona, e poi diventa discepolo dello stregone. E quindi vi lascio immaginare i commenti degli antropologi, di tutti gli scienziati sociali, no? Tutta una serie di battute, eccetera, eccetera. Può darsi che si sia inventato tutto, può darsi che abbia fatto un passaggio strano, però vi garantisco che leggere i primi 4 libri di Castagneda è una bella esperienza. Per cui, come dicevo quando ne discutevamo ai tempi, non so, se l'ha inventato è stato bravo. Secondo me gliel'ha detto qualcuno, perché ci sono dei momenti in cui è un po' complicato non pensare che ci sia dietro un sapere un po' migliore. E che dice Don Juan del senso, che sarebbe lo stregone Yagui di cui Castagneda è allievo? Dice: io quando guardo il mondo vedo una totale mancanza di significato. Vedo delle dinamiche bellissime, ma che non significano nulla. E quindi interviene qui la mia follia controllata. Ovvero sia, io a un certo punto, in omaggio alle mie convinzioni, alle mie passioni, ai miei gusti, scelgo qualcosa nel mondo e decido che ha senso. Fine, non c'è un altro modo. Perché se tu guardi il mondo con gli occhi disincantati, con gli occhi un po' fuori, no? Del rinunciante o del moribondo, come diceva Steve Jobs, ti accorgi che il mondo è fatto di stupidaggini. E se non c'è un po' di senso, un po' di entusiasmo, un po' di convinzione e di fiducia, sono ancora peggio. Perché l'unico modo per accettarle è vedere che tu ci abbia in qualche modo messo dentro qualcosa, di nuovo l'anello, no? L'anello non è semplicemente una banda di metallo. Nell'anello c'è tutta la passione feroce, c'è la cattiveria, per carità. Tutte queste cose, anche qui, quanto basta. Tu devi infondere nel mondo un po' di te perché quel mondo sia interessante e utile per te. È un bel luogo dove stare. Se tu pensi che il mondo ti debba accogliere senza che tu ci metta nulla, non hai capito niente. Tu non lo trovi un posto. Ok? Quindi tu devi, pur sapendo profondamente in te che è una tua scelta e che quindi non c'è nessun migliore o peggiore, non c'è nessun impiego che è meglio di un altro, non c'è nessuna attività che è meglio di un'altra, perché in ultima analisi tutto passa. Tutto quello che tu realizzerai, tutto quello che realizzeranno gli altri passerà, non avrà particolarmente riflesso sul resto, no? Quindi lo sai, però per te in quel momento quell'azione è quella che ti permette anche di morire, se serve. Capite? È quello il tuo dono al mondo, è il modo nel quale il mondo in qualche modo ti risponde. Se tu non investi niente nel mondo, se tu non credi che il tuo essere in un certo posto a fare qualcosa abbia un minimo di senso, non lo fai. Se io non fossi convinto che qualcuno fra voi, qualcuno, penserà un po' meglio, non starei qui. Non so se questa cosa è chiara. Non avrebbe senso stare qui. Perché ripetere cose a gente del tutto disinteressata. Dopo un po' ti fa impazzire. Allora tu devi essere convinto, anche se sai che a molti di voi non ve ne frega un cazzo di quello che sto dicendo. E lo scoprirete a prezzi alti fra un po', ma va bene. Qualcun altro magari invece sì. E questo è il punto. Se tu non credi che quello che stai facendo abbia un valore, ma è semplicemente una cosa che fai per lo stipendio, non campi, ragazzi, non campi. Non è possibile. Perché non significa niente, tu ti devi alzare tutte le mattine per fare una cosa che non significa niente. C'è da diventare matti. Altro che la catena di montaggio. La catena di montaggio da questo punto diventa una metafora, un'allegoria, ma la catena di montaggio è svegliarsi tutte le mattine e fare qualcosa in cui non credi minimamente. Che se tu la fai o non la fai è del tutto irrilevante, per te e per gli altri. Questo è il problema. Ecco perché vi dico che le aspettative da questo punto di vista sono uno strumento eccellente per riqualificare il mondo, perché nell'aspettativa c'è per forza un investimento. C'è la scintilla, c'è la possibilità che l'altro faccia quello che tu pensi che farà e che quindi possa crescere e nascere qualcosa. Senza questa cosa il mondo è insopportabile, soprattutto il nostro mondo, per carità, ce ne sono altri che possono essere un tantino migliori forse. Dunque, che ora è? 3:30? Quindi è un'ora e mezzo che parlo? Ok, 5 minuti di break. Allora, su, ultimo sforzo che ci siamo, se Dio vuole. Allora, mi stavo dimenticando come al solito le domande, poveracci, una volta che le chiedo me le fanno e poi non rispondo, pare brutto. Per cui direi che quest'ultima parte della questione la dedichiamo in parte alla contingenza, in parte all'animato, poi se qualcuno vuole qualcos'altro non fa altro che alzare la manina e dirmelo. Allora, la contingenza. Dunque, allora, è il tema che affascina Mongardini nell'ultimo periodo. Nel senso che, come saprete, probabilmente Mongardini è il mio padre sociologico, per cui ho un rapporto abbastanza presente con lui, spesso e volentieri. Non a caso ho adottato il suo manuale, perché è in parte colpa del suo manuale se sono qui a insegnare, perché, come diceva appunto Steve Jobs, quando incontri quello che ti piace te ne accorgi. Non è facile spiegarlo, però io so che quando ho aperto il libro di sociologia ho detto, questo è quello che voglio fare io. Ah, eccolo. E ho cambiato per la terza volta perché anche lì ero partito per astrofisica, poi diplomazia e poi eccomi qua. Quindi figuratevi come funziona. Quindi diciamo che ne parlo con un certo tipo di esperienza di vita della questione. Credo che sia vero. Credo che sia vero, nonostante tutto, anche perché, come dire, tanto per, non per, no, non per incensarsi, però non conoscevo proprio un'anima. Io sono andato da Mongredi e ho detto, voglio diventare professore. E mi ha detto, sì, vabbè, mettiti in fila. E poi però, eccoci qua. Ci è voluta un po' di tigna, però alla fine sono entrato. Quindi, insomma, è vero che secondo me è vero che si possono fare le cose che si sceglie di voler fare. Diciamo che in qualche modo sono un po' una prova provata, però a parte questo, l'ho poi seguito ovviamente in tutta una serie di ragionamenti, perché Mongardini è stato, diciamo, il Simmeliano d'Italia, quando Simmel non lo studiava nessuno. Lui ha pubblicato Il conflitto della cultura moderna nel 76. E il 76 era il tempo del grande interdetto. Simmel per anni è stato tagliato fuori dai circuiti. Ancora oggi, se voi andate a sentire chi sono i padri della sociologia, quelli che ne sanno qualcosa vi parlano di Durkheim, di Weber, di Parsons, però Simmel difficilmente compare. Quindi, nonostante il fatto che oggi sia largamente di moda, quindi abbiamo improvvisamente, dopo un periodo di marginalità assoluta, siamo in compagnia di tanta gente che è sempre stata simmeliana e che non avevamo mai visto, ma vabbè, è divertente anche questo. Ad ogni modo, la contingenza perché? Perché la riflessione di Mongardini è sempre stata molto attenta al reale. Chi volesse, so che parecchi di voi giocano, e Mongardini ha scritto un librino che si chiama Saggio sul gioco, che secondo me è un testo geniale, e dà una serie di idee, una serie di prospettive, una serie di modi di comprendere la realtà che sono, secondo me, spendibilissimi anche senza essere giocatori. Se poi si gioca, ancora meglio, perché insomma, si comprendono meglio una serie di cose. Poi ne ha scritto un altro che si chiamava Economia come ideologia, vi sto dando dei tratti proprio molto veloci, che era anch'esso un libro molto intelligente, dove appunto poi le tesi che si stanno dibattendo da 15 anni a sta parte erano anticipate in modo piuttosto significativo, con un ottimo corredo bibliografico, degli ottimi ragionamenti, eccetera. E ultimamente poi è arrivato, dopo una serie di passaggi per la scienza politica, è tornato nella sociologia e parla della contingenza. Quindi evidentemente non poteva non esserci nel manuale. E questa contingenza cos'è? In qualche modo è un altro sistema col quale cercare di definire il momento in cui ci troviamo, no? Non a caso si chiama epoca della contingenza. Perché? Perché la sensazione del fatto che si sia altrove è diffusa dappertutto, ma non siamo quasi nessuno d'accordo con gli altri su dove siamo. Cioè, siamo altrove, ma dov'è st'altrove? La tarda modernità? La postmodernità? L'ipermodernità? Mongardini ci mette pure l'epoca della contingenza, il post politico, ce ne sono una miriade di queste etichette perché, come saprete ormai, spero, noi quando non capiamo una cosa cerchiamo di etichettarla per averla un po' più a portata, per poter dire che ne abbiamo capito qualcosa. Solo che appunto il problema è che, siccome è una transizione paradigmatica, ovvero sia siccome stiamo andando verso un altro sapere di cui non sappiamo bene come sarà fatto, non è facile dirlo. E mancano i poeti, perché la definizione di modernità, non so se lo sapete, ma è dovuta a dei poeti di fine Settecento tedeschi, la moderna, ai tempi. C'erano i poeti che capivano, i poeti capiscono molto di più, oggi siamo scarsi a poeti purtroppo. Quindi ad oggi ancora nessuno si è azzardato a darci una sua interpretazione di cosa o dove stiamo andando. Però diciamo che il segno del fatto che stanno cambiando le cose sta in questo moltiplicarsi delle etichette. E Mongardini cosa è andato a scegliere? È andato a scegliere un tratto che è lo stesso tratto che in qualche misura ha messo in luce Beck, di cui vi ho parlato ogni tanto, no? Ovvero sia le conseguenze del sapere e dell'impostazione del sapere e della comprensione del mondo che abbiamo messo in campo. Nel post politico, nel post corporativo, c'è il fatto che questo nuovo tempo di fatto nega la prevedibilità. Noi siamo in un tempo che ancora ha i cascami, diciamo, moderni della pretesa di prevedibilità, perché abbiamo visto che la prevedibilità è controllo, è rassicurazione, è mancanza di sorprese, è stabilità per molti versi, però questa prevedibilità viene messa in crisi dagli stessi strumenti che avrebbero dovuto garantirla. Questo è il punto. Come vi dicevo poco fa, stamattina, no? Vi dicevo, sappiamo talmente tanto che ormai dimostrare conclusivamente qualcosa attraverso gli strumenti che abbiamo non è più possibile. perché abbiamo scoperto molto più di quello che pensavamo avremmo trovato. Noi pensavamo che saremmo arrivati a una somma di un sapere dato definitivo e con quello avremmo potuto sceverare. E invece purtroppo non è così, perché andando avanti finiamo in territori, come saprete, probabilistici, quantistici, con tutte le meccaniche del caso, che qualcuno si illude ancora oggi di aver capito, ma insomma se andate a leggere i testi di quelli che ragionano della cosa vi rendete conto che siamo abbastanza ancora in alto mare. E quindi la contingenza, come diciamo Mongardini, cos'è? È la conseguenza del tutto è possibile. Perché non so se ci avete fatto caso, però nella retorica moderna questo accento sulla possibilità di cui vi parlavo prima ha delle conseguenze. Se tutto è possibile, come fai a ridurre il campo a ridurlo al probabile? Se tutto è possibile, come fai a essere certo di qualcosa? Non puoi, perché è tutto possibile. Quindi di fatto quello che accade in qualche misura accade in modo contingente, accade per delle combinazioni di fattori che tu non sei in grado di prevedere, perché non hai la possibilità di farlo. Se voi, qualcuno di voi, si è studiato Mandelbrot, cazzo è Mandelbrot, eh? Qualcuno sa chi è Mandelbrot? Qualcuno ha sentito parlare dei frattali? Non delle frattaglie, frattali, non si sa mai, uno può sbagliarsi. I frattali sono quelle belle immagini tutte colorate, no? Che uno le guarda e pensa che fanno molto New Age. Ecco, sì e no, nel senso che non sono New Age, sono dei diagrammi probabilistici che dimostrano cosa? L'imprevedibilità del nuovo sapere. Il problema della scienza di oggi non è tanto che non sa che le cose accadono, è che non sa quando e non sa dove. No? Perché? Perché quelli sono campi di probabilità. Il verde del frattale è la probabilità che un evento X accada al 15%. L'arancione è la probabilità che accada al 30%. Il rosso è la probabilità, sto dando numeri e colori a caso, non... però è questo il punto. Quindi io so che questa cosa accadrà, ma non so quando e non so dove. Lì, nei rossi. Sai che ci faccio con questo tipo di cosa? A noi servirebbe che capiti qui, al giorno X e allora Y. Se no, a che mi serve questo poter prevedere? Non so se capite. Cioè, di fatto, la scienza si è autoliberata da una serie di richieste che venivano dalla libido dominante. La libido dominante è quella che mi chiede, che io devo sapere per poter controllare. Ma per poter sapere e controllare io ho bisogno di precisione. Ecco perché la precisione, ecco perché abbiamo gli orologi al centesimo di secondo, perché poi è diventata una caratteristica che è richiesta a tutti comunque, no? Se tu sei uno che, come credo di avervi detto centinaia di volte, se vai a camminare devi sapere quante calorie hai consumato e quanti metri hai percorso, ma che cazzo te ne frega la domanda? No, hai fatto una bella passeggiata? Sì, contento. No, tu devi avere gli orologi, no? Questi oggetti che oggi si stanno reinventando, quindi il Google Watch, iWatch, tutti quanti che ti dicono come stai, chi sei, le tue onde gamma, le tue onde circadiane, se ti è venuta un'erezione o meno, come se tu non te ne fossi accorto, però è meglio che te lo certifichino, perché oggi come oggi senza le certificazioni non andiamo da nessuna parte. Quindi insomma tutte queste stronzate così, perché sono tecniche di controllo. E questo è il punto. Noi abbiamo deciso che la precisione è controllo, no? Però siamo diventati talmente precisi che questa precisione diventa non controllo, perché siamo talmente precisi che ci siamo resi conto che al di là del momento X c'erano tutte quelle altre possibilità lì che non erano date, dimmi.
Quindi si può definire un'imprecisione nella sua precisione?
Beh sì, diciamo che la precisione passa dall'altra parte e paradossalmente afferma la sua incapacità di essere precisa. Cioè, era precisa fino a un grado di sapere. Quando questo sapere è migliorato?
Sembra che stanno sparando.
Sì, vedo. Quando questo sapere è diventato talmente più raffinato da poter andare oltre, si è reso conto che non c'era verso di dire quando, no? Abbiamo il principio di indeterminazione di Heisenberg, quindi se osservi una particella la puoi sapere dove va, ma non quando, e via discorrendo. Quindi tutta questa serie di cose che... appunto ci rendono ormai impossibile essere così precisi e di conseguenza la contingenza. Diciamo che è appunto il problema della sfiducia nella scienza che nasce dal troppo sapere della scienza. Quello che osservava Beck, come vi dicevo tempo addietro, no? Noi fino a qualche tempo fa eravamo convinti che la scienza potesse essere il modo per dirimere le nostre questioni. E se ci pensate, astraendo da tutto quello che vi ho detto e osservando l'idea in sé in modo astratto, poteva essere una bella idea, perché in effetti un dato oggettivo cos'è che risolve? Risolve gli attriti. risolve le partigianerie, risolve i conflitti, perché se c'è una verità è quella, tu puoi dire quello che ti pare, ma non possiamo non essere d'accordo. Capite qual è il punto? La Royal Society, quando comincia a fare questi ragionamenti, che sono quelli che ci portano all'oggi, vuole trovare un sapere che permetta che non ci siano più guerre di religione. Vi figuratevi quanto non c'entra niente con quello che stiamo facendo noi oggi. Il loro scopo è un sapere meno passionale di quello che stava causando morti e distruzione da secoli, un sapere col quale si potesse parlare civilmente. Questo era. Loro si trovavano e discettavano civilmente di dati che erano in qualche misura non più carichi di passione, di fede, di sangue. Erano dati sui quali si poteva parlare senza doversi scannare, perché la tendenza al tempo era quella di scannarsi. Capite perché il sapere vuole essere neutro? Non è che era un ideale di per sé, poi lo è diventato perché, come al solito, noi ex post abbiamo fatto tutta una serie di decisioni buffe, ma all'inizio il problema era un problema eminentemente pratico. Come facciamo ad avere un sapere per il quale non ci dobbiamo ammazzare? Vi ricordo che il problema era, di nuovo, da riportare allo scisma del protestantesimo del Cinquecento, perché era lì che si era creato il problema. Fino ad allora, siccome erano tutti più o meno d'accordo sui fondamenti, si discuteva, ma si discutevano le famose tesi, no? Voi discutete una tesi per quello, non so se ve l'avevo detta sta cosa. Voi oggi si dice discutere una tesi, ma a voi risulta che discutiate qualcosa? No. Però la lingua ha una memoria lunga. La tesi si discuteva perché ai tempi all'università tu andavi e proponevi un concetto originale che andava discusso. C'era gente davanti a te che ti diceva che stai a dire, questo è sbagliato, no, non è vero, e quindi c'era, no, un dialogo. Tenete presente che in Francia qualcosina di questo discorso è rimasto, tant'è che le discussioni del dottorato in Francia durano anche 4 ore. Quindi figuratevi quelli che si lamentano oggi dei 20 minuti eventualmente che uno ha a disposizione, no, ecco lì te fai veramente un mazzo di quelli seri, però comunque diciamo che è una sopravvivenza di quello che era. Quindi questo discorso purtroppo con l'avvento del protestantesimo non era più fattibile, perché c'erano delle parti che non si apprezzavano per niente, anzi si davano reciprocamente dell'apostata, del traditore, insomma, tutta una serie di cose, e non c'era più modo di avere un terreno comune per cui discutere, perché le stesse letture non le poteva interpretare allo stesso modo un cattolico e un protestante. Quindi c'erano padri che diventavano padri di qua, padri che, insomma, tutto un casino, vi lascio immaginare, guerre, morti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto, nella mancanza di legittimità del sapere che derivava dallo scisma, qualcuno dice, ma se noi cercassimo una terza via, no? Se noi, senza dire quello che crede lui o credo io, ma ci fosse un qualcosa che è al di là del credere, qualcosa che è oggettivo, non sarebbe meglio? È vero, no? Ecco perché, come vedete, poi noi continuiamo a pensare che la scienza ci possa trarre d'impiccio. Ma noi nel frattempo l'abbiamo scoperto che non è vero. Io posso capire la Royal Society del 600, li apprezzo pure, perché in questo c'era un tentativo genuino di vivere meglio, di nuovo, di avere degli strumenti di controllo della popolazione diversi, di avere un fondamento a quello che veniva detto che non era a capocchia o secondo le passioni del caso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi dopo 400 e rotti anni l'abbiamo capito che non è vero che funziona così. Ce lo stiamo continuando a raccontare perché ci piacerebbe tanto. Ci piacerebbe tanto che ci fosse quello che ti dice, guarda, è così, quindi c'è poco da discutere, facciamolo e fine. Non c'è, non funziona così. Purtroppo la scienza non è in grado di farlo. La scienza non è in grado di farlo, l'ha dimostrato in tutti i modi possibili al suo interno e attraverso una serie di comunicazioni all'esterno, ma noi, siccome siamo inerti da questo punto di vista, come tutti i paradigmi, continuiamo a sperare che le cose invece siano come ci hanno raccontato, perché noi vorremmo tanto che lo fossero. Capite? Quello è il punto. C'è tanto desiderio nel sapere. Non è un caso che l'eros, no, come dice Maffesoli, l'erotica del sapere, è perché il sapere è anche un'aspirazione, non è semplicemente un registrare cose, è che uno vorrebbe che le cose fossero fatte in un certo modo. Una verità oggettiva sarebbe dirimente. Il problema è che oggi noi abbiamo una verità di qualcuno che pretende di essere oggettiva e quindi dirimente, quindi non stiamo molto bene, mettiamola così. Ok? Quindi la scienza è andata talmente avanti da dimostrarsi non capace di fare quello che ha sempre detto che avrebbe voluto fare. Per noi è un problema perché per certi versi automaticamente tendiamo a fidarci, per altri cominciamo a sapere che non è vero, ma quello che è vero e quello che ne consegue a tutto questo è appunto la contingenza, ovvero sia il fatto che le cose accadono. E noi non siamo in grado di sapere quando, non siamo in grado di controllarle, spesso e volentieri, E soprattutto dovremmo riconoscere che questa circostanza era implicita nelle premesse, cosa che noi non facciamo quasi mai, perché è vero che se tutto è possibile, niente diventa prevedibile. No. Se una retorica ti dice da una parte che tutto è possibile e dall'altra che è in grado di prevedere, ti sta dicendo qualcosa che non quadra, perché come fai a conciliarle queste due cose insieme? Noi oggi siamo nelle conseguenze del troppo possibile, e il troppo possibile è frustrante, il troppo possibile è paralizzante, perché quando tutto può essere, come fai a decidere cosa sarà? Semplice. È lo stesso problema che vi ho detto di Damasio, no? I malati di Damasio sono quelli che non hanno più i filtri che gli permettono di togliere le cose possibili ma non realizzabili, non plausibili, non in accordo con quello che tu vuoi. Noi oggi non abbiamo questo filtro, tutto può essere ok, allora che è? Boh, fermi e le cose accadono. Quindi il tempo della contingenza è esattamente questo, ovvero sia il tempo nel quale registriamo che con tutti i nostri progressi siamo andati oltre quello che immaginavamo, tanto per cambiare, anche non ci abbiamo qualche difficoltà nell'immaginare le cose, e ci troviamo molto più incerti di prima che non ora, perché oggi sappiamo tutto quello che è in causa, tutto quello che viene chiamato in ballo. Prima non lo sapevamo, prima era facile dire buono, cattivo, ok, sono d'accordo, va bene, l'ha detto lo scienziato, tranquilli. Oggi sappiamo che ci sono fattori e fattori, ci sono tempi, ci sono latenze, ci sono emergenze, c'è un sacco di cose. Noi non abbiamo idea di quale tipo di conseguenza avranno i cellulari ad oggi. Non abbiamo idea di quali tipi di conseguenze avranno tutti i modi con cui stiamo facendo crescere le cose, le medicine che diamo a ciò che mangiamo, quello che c'è nell'aria che respiriamo. Non lo sappiamo. Come dice Keynes, non è che lo sapremo, non lo possiamo sapere, fine. Non so se questo è chiaro, no? Perché stiamo conducendo degli esperimenti a livello planetario. E un esperimento a livello planetario, come vedete, sfugge a quello che abbiamo detto dell'esperimento. L'esperimento dovrebbe accadere in un ambito ristretto e controllabile. Se lo faccio a livello planetario, poi vediamo. Intanto lo faccio, poi vediamo. Questa è la nostra logica nel complesso, no? Quindi, le bombe atomiche, no? Quell'altro fenomeno di Kim Jong-il, come si chiama questo? Non mi ricordo più. Cioè, Kim Jong-un, no, hanno deciso di chiamarsi con i nostri articoli, io non ho capito perché, ma ne sono anche lusingato, quindi il prossimo sarà probabilmente Kim Jong-li, eccetera, via. Però ad ogni modo. E quindi questi fanno i terremoti, no? E ci interroghiamo, ma sarà vero che il terremoto, perché se tu fai scoppiare una bomba all'idrogeno ci sono buone probabilità che il pianeta non sia proprio entusiasta, diciamo, no? Quindi ecco, questo è quanto, quindi noi non abbiamo idea, semplicemente non lo sappiamo, e sarebbe il caso che entrassimo una volta per tutte nell'ottica, non è che lo sapremo, non lo sappiamo. Certe cose forse le sapremo, altre no. Questo è il quantum. Quando Morin vi dice il sapere è un arcipelago di certezze in un oceano di mistero, dice una cosa di una bellezza assoluta. È vera. E l'ha detta Newton questa, porco mondo. Non l'ha detta lui, l'ha detta Newton, che è il padre della scienza. Non so se capite la questione. Lo sapevano benissimo loro. No, come vi ho detto per il famoso baule di Newton, dove è pieno di scritti alchemici, quindi shock assoluto per tutta la comunità scientifica mondiale, e facciamo finta che non esista il baule di Newton. Meglio, perché sennò dobbiamo dire che uno dei nostri fondatori era un alchimista. Alchimista subito, i cappelli lunghi, merlino e bacchette, tutte ste stronzate, no? Quando tutto sommato la chimica deriva dall'alchimia e tante altre cose anche, quindi insomma, vabbè, lasciamo stare. Ok, quindi sulla contingenza ci siamo? Ok, abbiamo lo schema dell'animato, evviva. Allora, lo schema dell'animato è non molto semplice da comprendere, perché si rivolge a un livello di comprensione prerazionale degli eventi. Che vuol dire? Vuol dire che lo comprendiamo senza la consapevolezza razionale. È qualcosa che parla a un livello profondo di noi. Tant'è che, se vi ricordate, nel testo vi parlo prima della teoria di Neumann, che è quella per la quale l'animale ha una sua attrattiva che ha a che fare col regresso, quindi con la fine dell'io. Però questo, come dice giustamente Diderot, è comunque razionale, è una spiegazione razionale. Cioè io sto razionalizzando un fenomeno, sto dicendo allora a me l'animale piace perché, siccome le convenzioni sociali mi hanno veramente rotto le palle, l'animale vive al di fuori da questa cosa, è libero, è tranquillo, non ha problemi col domani di tasse, di bollette, di impegni lavorativi, dorme, no? Il mio gatto dorme 19-20 ore al giorno, credo, perché da quello che vedo, insomma, perlomeno, e sta una pacchia. Quindi tu ti dici, perché io invece devo stare qui a ammazzarmi il fegato con tutte ste pregnacce quando potrei stare acciambellato a guardare fuori dalla finestra così, al caldo, facendo le fusa? Sarebbe bellissimo. Quindi capite che ci sono delle... è una spiegazione razionale. Anche vera, per carità, perché come abbiamo detto non c'è niente che noi possiamo spiegare con una sola spiegazione. Quella è un'altra cosa che sarebbe ora che capissimo. Ci sono tante spiegazioni, perché siccome gli oggetti sono tutti complessi, una parte viene spiegata da una cosa, una parte viene spiegata dall'altra. Quando io ho a disposizione 4-5 spiegazioni, diciamo che comincio a capire di che parliamo. Ok? Lo schema dell'animato invece si rivolge a un livello più profondo. Cioè, a me l'animato non fa schifo perché faccio tutti quei ragionamenti che vi ho detto. A me l'animato suscita comunque un problema per una questione estremamente diretta. Perché le associazioni col momento della corruzione, col momento del disordine, col momento del non senso, sono istantanee, non c'è bisogno che le tematizzi. Non so se questo è chiaro. È automatico, cioè è una ripugnanza prerazionale, istintiva per certi versi. Ok? Quindi è quello il problema, però ci dice allo stesso tempo Durand, teniamo presente una cosa, è vero che lo schema dell'animato ha a che fare con degli animali e quindi da le larve che si agitano io poi deduco una serie di connessioni simboliche con qualunque animale, tant'è che gli animali noi li chiamiamo teratomorfi, se vi ricordate, che vuol dire araldi del tempo, cioè sono coloro che sono i visi del tempo, dice Durand, da questo punto di vista. L'animale ha quasi sempre a che fare col tempo, dal nostro punto di vista. Pensate ai cavalli, i famosi cavalli del cocchio solare, pensate a tutta una serie infinita di cose che hanno a che fare con questo discorso. Ma non solo questo, ma c'è anche qualcosa di più, nel senso che quel tipo di caos nella nostra cultura è contraddittoriale. Il caos noi lo temiamo, perché quando parliamo di una situazione catastrofica, disperata, diciamo era caotico, era un caos, no? Una Cambogia, si dice a Roma. Ma sappiamo anche che è il caos primigenio. Dice Nietzsche, bisogna avere del caos dentro di sé per partorire una stella che danza. Noi sappiamo che il primo, il Big Bang, no, che altro è se non un caos fertile e creatore. Un caos, un casino infernale, un milionesimo più o meno, due milionesimi di secondo, e poi improvvisamente cominciano a comparire gli elementi, le cose si accoppiano, è tutto bellissimo, questa cosa mi piace tanto, e come cosmogonia non fa una piega, come teoria scientifica secondo me c'è molto da discutere, però come cosmogonia è molto bella, tant'è che gli indù l'hanno formulata circa 3500 anni fa come idea, ma insomma vabbè, però è quello, cioè, noi lo sappiamo perfettamente che è dal caos che nascono le cose. Quindi, come vedete, abbiamo un rapporto con questo livello di comprensione che è estremamente contraddittoriale, perché lo abbiamo riversato, lo abbiamo tradotto, lo abbiamo esportato in tanti modi, ma la morte è in qualche modo il cambiamento. Quindi è ridicolo che una cultura che incensa il cambiamento tema la morte, eppure noi ci riusciamo perfettamente. No, noi siamo quelli che chi non cambia è perduto, però il cambiamento vero ci terrorizza. Come funziona sta cosa? Non so chi di voi abbia mai letto le carte o si sia fatto leggere le carte, ma l'arcano 13, che è la morte, non è una brutta carta. L'arcano 13 è una carta che nell'apposito contesto, perché chiaramente, è una carta che porta cambiamento, progresso, crisi creativa, eccetera, eccetera, eccetera. No, come tutti quelli che ultimamente ci stanno rompendo i coglioni sul fatto che crisi in giapponese, in cinese, significa la crisalide, la farfalla, eccetera. Per carità, tutto molto bello a dirlo, no? Però nella prassi sta cosa, insomma, andrebbe anche un attimo tradotta. È vero, ma non è solo quello. Cioè, io non posso accettare una crisi e un cambiamento semplicemente dicendo che è bello che cambio. No, perché ci sono dei prezzi. E questo è il punto. Cioè, la morte ci dice che sì, il cambiamento, però costa. Le chiacchiere stanno a zero, ragazzi, lo sappiamo perfettamente che costa, perché tu vai via, come diceva ripetutamente Steve Jobs, io me ne sono accorto dopo che era un'ottima idea, lì per lì me volevo ammazzare, quando mi hanno cacciato via dalla mia, non so se avete notato l'accento passionale dopo tanti anni, no? Come fai a essere licenziato da una cosa che hai creato? Perché la cosa te la chiedi, come succede questa cosa? Ecco, succede, perché noi siamo bravi. Però lì per lì lui non era affatto uno che gli hanno detto allora pensa alla crisi cinese e quello, ah, che bello finalmente, la crisalide, la farfalla, no, ma vaffanculo, la risposta è quella che segue a questo argomento. Ci vuole tempo e ci vuole comprensione, ci vuole sensibilità, quindi tu devi essere educato a queste cose. Santa Madonna, è quello il problema che noi non riusciamo a mettere a fuoco, è che tu puoi di quello che vuoi, ma se non spieghi un minimo delle finezze, perché se dovessimo andare nelle finezze non finiremmo più, ma un minimo delle finezze dei ragionamenti, tu dici delle cazzate, come il problema della multicultura, che per carità è bellissima, ma costa cara. Lo vogliamo dire che costa, oppure continuiamo a far finta di niente? Perché è quello il problema, capite? Allora, il cambiamento sì, ma il cambiamento ha un prezzo. Non dirtelo è barare. Il dirti guarda sarà fichissimo perché cambierai 7, 8, 10 lavori, pensa che figo, no, tu stai barando lì, perché non è vero, perché io perdo un sacco di cose in questa cosa, sì, magari conosco altra gente, ma tutto quello che ho fatto prima lo butto nella pattumiera. So se avete letto il famoso L'uomo flessibile di Sennett, che è un bellissimo librino che vi consiglio caldamente. In questa panetteria dove lui aveva fatto delle ricerche 30 anni prima, lui torna per vedere com'era la situazione e trova una situazione completamente diversa. Prima la panetteria c'erano i panettieri, no? Tutto aspetti, in panettiere, un'altra una panetteria. Oggi ci sono le macchine che fanno qualunque cosa tu gli chieda schiacciando un tasto. Per cui serve che tu sappia fare il pane? Ovviamente no. Allora uno dei vecchi dice io gratis insegno ai giovani come si fa il pane sul serio, perché mi sembra fondamentale che tu, no? E loro gli rispondono, che vuoi che me ne freghi, tanto fra un mese e mezzo vado a consegnare le pizze. E non costa? Non è un costo questo? Fare una cosa che non ti serve a niente, della quale non conservi memoria, che non ti porta un'aggiunta che è una alla tua vita, alle tue capacità, non è un prezzo? Diamine se è un prezzo. No. Quindi è questa negazione delle promesse della modernità che Mongardini tratta come contingenza. Capite? Perché la modernità parlava d'altro. La modernità non diceva queste stronzate, la modernità ti parlava della carriera, ti parlava del fatto dell'autorealizzazione personale, del miglioramento costante, ti parlava di tante cose che rendevano il lavoro più che accettabile, rendevano il lavoro uno scopo, tant'è che tutti volevano lavorare. Oggi non gliene frega più niente a nessuno di lavorare, ragazzi, o poco. Se avete sentito i dati Istat nuovi, no? Che dice, bene, sono diminuiti i non occupati, però sono tanto aumentati gli inattivi. Oh, ma guarda, come sarà? Perché la gente a un certo punto lascia perdere, smette. De che cerco? Cosa? M'arrangio, m'arrabbatto, faccio le cose al nero, faccio dei lavoretti, vado ai mercatini, trovo dei modi per sopravvivere, ma non vado a cercarlo per niente il lavoro, tanto che è il lavoro? Una serie di obblighi, no? Che mi portano poco. Fine. Ma per forza, se tu non vedi anche il lato umano della questione, ma che la fai a fa? Ragazzi, lavorare è una gran rottura di palle. È inutile che facciamo finta di no. Ed è stata una gran rottura di palle per quasi tutta la nostra cultura. Vi ricordo che per far diventare il lavoro un'attività auspicabile ci sono voluti secoli e secoli, perché la gente non voleva lavorare. Semplicemente. Perché? Esatto, non a caso, no? In spagnolo, in siciliano il lavoro si chiama travaglio. Travaglio è quello che si fa per partorire, nessuno mi venga a dire che è divertente, perché no, non è divertente. Il lavoro lo fai perché te tocca, perché t'hanno costretto in qualche modo, ma se no tu eviteresti. A Roma, un giorno di ferie ogni due, ci posso pure stare. Direi che sarebbe una cosa auspicabile. Ecco, per farvi capire, e quelli che lavoravano erano sfigati, erano i minori, erano i schiavi, erano quelli che venivano condannati, tant'è che la galera, no, era quella in cui si remava, perché venivi mandato lì visto che avevi fatto cose, e quindi remavi, e da lì poi è diventato un posto dove ti chiudono e te ce lasciano. Però, insomma, di fatto, il discorso sul lavoro, per la gran parte della nostra cultura, era un discorso completamente diverso da quello che facciamo oggi. Ci sono voluti 300 anni, tutta una serie di investimenti immensi per arrivare ad oggi, in cui tutto questo che hanno detto viene buttato dalla finestra come se niente fosse. Oggi il lavoro è uno strumento per avere 2 lire in tasca. Fine. Quindi, voglio dire, prego.
Il concetto delle persone, diciamo, della cultura. cultura africana, appunto, mi viene da pensare alle persone in Africa, mm-hmm, che praticamente lavorano solo per andare alla fine della giornata a bere, il giorno dopo non hanno l'idea del concetto di continuare il lavoro.
Assolutamente, ma è anche, no, un po' tutto quello che succede spesso e volentieri con le famose working class americane, no? Il fatto che tu lavori per poter spendere tutto al fine settimana e berti tutta l'anima di quello che te sei. Vabbè, saprete, suppongo, che ad Amsterdam il venerdì pomeriggio passano i camion che lasciano le latrine all'aperto in giro per le strade. Se non sapete, sappiatelo, perché è divertente. No, siccome tanto è previsto che tutti quanti si ubriachino fino alla fine e piscino dappertutto, allora per limitare un attimo, come dire, le sgradevolezze, mettono questi simpatici cosi di plastica colorata molto carini, aperti, perché sono principalmente i maschietti che si sdanno in questo modo, e quindi la mattina dopo, la mattina della domenica, passano, li portano via e in qualche modo abbiamo limitato i danni. Lavano la strada per sicurezza, però insomma, ecco, diciamo che non è proprio esattamente quello che mi verrebbe da pensare come l'esito, no, di una settimana lavorativa soddisfacente. Poi ognuno la vede come crede, però insomma, ecco, non, c'è qualcosa che non va, ok? E come ho letto un saggio recentemente che sta per essere pubblicato su una rivista online, dove c'è questo scrittore che scrive un eccellente inglese, un bellissimo saggio, devo dire, tra l'altro, che dice: se non recuperiamo il giudizio morale, è tutto perduto. Perché, che voi lo crediate o meno, c'è qualcosa di veramente sbagliato nel modo in cui viviamo. Storilli è scritto in corsivo, perché è ora che lo capiate. C'è qualcosa che è sbagliato al di là delle interpretazioni. È un problema morale, un posto dove il 99% non ha e l'1% ha. È sbagliato sotto qualunque prospettiva. È inutile che mi si venga a dire che argomentiamo, interpretiamo e tutte le cazzate di cui parlavamo, perché io devo prendere posizione, e io prendo posizione e dico che oggi l'economia è errata, e se non lo capiamo e non facciamo qualcosa è pure colpa nostra. Semplice, lineare. So se questo è chiaro, capite? Perché noi abbiamo, con questa cosa dell'oggettività del sapere scientifico, come dire, ci siamo resi conniventi di una serie di eventi che è ora di cominciare a rimuovere. Il sapere scientifico non è necessariamente un sapere freddo e distaccato. Lo diceva benissimo Weber. Io ho i miei valori, poi quando vado a ragionare cerco di fare in modo che siano comprensibili e esaminabili. Ma quello studio che sto facendo, lo sto facendo perché ci credo in quei valori, non perché mi hanno detto che me pagano, come invece succede oggi. No, quindi io faccio gli studi perché uno ha bisogno di sapere qualcosa per vendere le scarpe. Ma chi se ne strabatte delle tue scarpe, per certi versi? So se questo è chiaro, no? Quindi a me serve di poter recuperare la dimensione morale, perché io devo poter giudicare. In un tempo così sbagliato tu non puoi accettare supinamente il fatto che questi signori della finanza macinino miliardi su miliardi, dei quali non si vede mai nulla, non si sa assolutamente niente, scompaiono, riappaiono, se li giocano, se li rigiocano, qualcuno si suicida, qualcuno diventa ricco, ma chi se ne frega? Cioè, come puoi vivere sapendo che c'è gente che muore di fame ogni giorno e avere i miliardi? Dal mio punto di vista è incomprensibile, scusatemi, però francamente credo che, visto che siamo qui, stiamo finendo, credo di poterlo dire senza grosse difficoltà. Non a caso poi i grandi americani sono tutti quanti filantropi, perché allo specchio dai e dai, io già, beh, allora vabbè, regalo i miliardi a questo, regalo i miliardi a quello, regalo i miliardi a cani e porci, va bene, ma il problema è che non dovrebbero proprio averli i miliardi. Il punto semplice è che noi dovremmo avere un'economia, un sistema di redistribuzione dei redditi per i quali tu puoi essere ricco, ma non puoi essere vergognosamente ricco. Semplice. Non mi pare difficile. Però, no? Se tu lo dici, ti dico, ma come, le leggi del mercato? Ma quali leggi del mercato? Dove sta sto mercato? Chi l'ha fatta? Quando l'avete vista? Qualcuno le conosce? Vi servono solo quando dobbiamo giustificare questi guadagni, perché poi dopo, quando dovremmo invece lavorare nell'ottica di un lavoro diffuso, non ci stanno più queste leggi del mercato, scompaiono, non funzionano e paghiamo noi. Funzionano così queste leggi del mercato. Quindi capite che c'è un, purtroppo, quello che era un intento tutto sommato anche condivisibile, ha portato a dei travisamenti veramente criminali, nel senso che questo sapere oggettivo sembra imporsi con un'evidenza che non ha. Non c'è scritto da nessuna parte che uno deve poter fare questi guadagni, non c'è scritto da nessuna parte che tu debba poter scommettere alzandoti la mattina alle 3 per andare a vedere che è successo a Tokyo, eccetera. No, non c'è scritto da nessuna parte. tu potresti benissimo, se avessi una popolazione, un'opinione pubblica in grado di capire quello che sta facendo, dire: sai che c'è? Basta, avete giocato, vi siete divertiti, tenetevi quello che è, però d'ora in poi non funziona più così. Sarebbe facile. E tutti a ridere, su questo sarebbe facile.
Una dei certo. Del popolo. Io ho vissuto in Indonesia per tanti anni.
Oh, e c'è, ci picchia.
C'è il povero povero e il ricco ricco, ma è normale che sia così. Quindi il popolo è adeguato a questa
sì,
situazione.
Assolutamente, ma questo l'avevamo detto, se vi ricordate l'abbiamo detto, dice la vostra collega, il popolo si adegua. È vero, il popolo si adegua e nel tempo si è sempre adeguato, e questo era uno dei, come dire, dei tratti delle società stabili, come vi dicevo, nel senso che se sei in una situazione che valorialmente spiega perché qualcuno è molto ricco e qualcuno no, bene o male ci siamo. Però anche lì, esatto, poi a un certo punto non si riesce più a mantenerla se il sistema valoriale non ti dà una qualche alternativa, no? Tant'è che oggi sono tutti costantemente incazzati neri, non so se avete notato, no? C'è sempre un chiedere conto, c'è sempre un cercare un colpevole, perché? Perché non c'è più una spiegazione che regga. Lo vediamo che non regge, perché dovrebbe essere che quello fa così e io no, perché quello ha tanto e io no, non c'è un valore per il quale dice quello è stato bravo, ha fatto cose, risponde a qualcosa e tu no e quindi devi essere contento come era prima, non ce lo facciamo più, però non abbiamo neanche i modi per ovviare, capite? E quello è il punto, abbiamo frainteso il DAS, abbiamo frainteso le politiche, abbiamo frainteso la democrazia, no? Perché è ovvio che noi, come si dice sempre in Italia, l'evasione fiscale è quello che è. Se un governo volesse veramente mettere una pezza all'evasione fiscale oggi ci metterebbe un attimo. Non lo fa, perché? Perché sono tanti voti. Ma non è questa la democrazia. Non avevamo pensato a questo con la democrazia. La democrazia doveva essere, no, una serie di patti di valore tra gentiluomini, tutti a ridere, ma il gentleman's agreement era esattamente l'immagine della questione, non un mercimonio. Questo non si può definire diversamente. Ecco, per cui capite che non continuare a non dire queste cose, secondo me è criminale. Non è giusto, non si può fare, non è accettabile, perché noi dobbiamo recuperare una capacità di giudizio morale. Prego.
Probabilmente perché l'essere umano in sé non ha limiti né da una parte né dall'altra.
Ma su questo possiamo discutere, ce lo siamo raccontato noi che l'essere umano non ha limiti. Potenzialmente forse non li ha, però in tante culture i limiti ci stanno e come.
Non li sappiamo accettare.
Non li sappiamo accettare, noi abbiamo un problema con i limiti, come abbiamo visto spesso e volentieri. Perché? Perché appunto la ricerca scientifica deve arrivare fino agli ultimi esiti, anche se rischiano di creare un buco nero che inghiotta tutta la Terra, però il sapere, ma par de palle, il sapere lo possiamo anche non fare, quel sapere. No, se devo rischiare di perdere il pianeta perché tu devi verificare che il neutrino X vada a sbattere con il neutrino Y, lascia stare. Poi fate due conti, eventualmente fai una simulazione, ma non mi rompe l'anima. Ecco, potremmo anche dirlo, visto che mo c'è il virtuale. Però, insomma, ecco, il punto centrale è esattamente questo. Nella carenza, nel momento in cui abbiamo pensato che potessimo... Perché, voglio dire, il giudizio morale, ragazzi, è scomodo. Questa cosa va detta. È molto più facile essere sempre d'accordo, no? È molto più facile non bocciare nessuno, questo tanto per riportare la questione nel nostro ambiente, ma è esattamente lo stesso discorso. Però qualcuno è giusto che venga bocciato. No? Perché se ci deve essere un minimo di equità, quello che studia passa e quello che non studia va a casa, altrimenti non si capisce più come fai a pretendere da uno che studi se passano cani e porci. Però il bocciare è scomodo. Ora, io sono anni che non ho più nessuno che si lamenta quando lo boccio, perché siamo riusciti a instaurare un piano di rapporto per il quale uno si rende conto che ci sta provando, si rende conto che io l'ho capito, dice ok, ci ho provato, arrivederci e va a casa, tranquilli, è giusto. Però è comunque seccante, perché io farei molto prima di dire, vabbè, le do 18, così lui è contento, io non mi sono posto nessun tipo di problema e andiamo avanti per la nostra strada. Ma non è giusto, non so se questo è chiaro, non è giusto, perché quando tu prendi 30 con me, devi andare via contento, non perché me l'hai fregato, perché hai studiato. E qualcuno ti ha detto, bravo, hai studiato, hai capito, il tempo che ci hai passato sopra valeva la pena, magari ci farai qualcosa di grande. Questo è il senso dell'esame. Non frego le domande online, faccio il salto del posto, guardo quello che ha fatto accanto. Fatelo, ma è triste. E a me non frega nulla, se voi ritenete che è il caso di farlo, fatelo, perché vi ripeto, difficile, però comunque capita. Ok? Ma non è quello il senso. Non ha senso. Il senso è nel prendersi responsabilità di quello che si fa. Allora, secondo me ci deve essere una certa preparazione e chi non ce l'ha non passa. Fine. Come dicevano i vostri colleghi a Scienze Motorie, voi, lei può tornare qui anche per 6 anni, io la boccio per 6 anni se non studia. Non è che un giorno mi trova in buona, io la promuovo, la boccio. E alla fine studiano. E alla fine mi dicono pure, lo sa che era interessante? Dico, mortacci, sono 5 anni che te lo sto spiegando, sarà ora che te entra in testa sta cosa. arrivano con la faccia stupida, proprio, che la sua materia è interessante, che dai, non so, uno potrebbe anche offendersi per certi versi, no, però vabbè, la soddisfazione all'ultimo è interessante, però è questo il senso, non ha senso regalare le cose, non prendere mai una posizione che è una, non va, non è educativo, noi qui dovremmo educare, anche se educare può essere un brutto verbo, però insomma, vabbè, sarà per un'altra volta la discussione della questione. Ok, domande? Ora?
16:33.
Prego. Ragione astratta e ragione sensibile. Cioè, mi ha fatto una domanda proprio, come dire, in zona Cesarini, di quelle che potrei parlare per un semestre, va bene? Però, vabbè, usiamo questi ultimi 10 minuti per parlarne. Allora, dunque, ragione astratta e ragione sensibile sono due categorie che, vabbè, sono abbastanza diffuse, ma che trovate utilizzate in modo sistematico, diciamo, tra virgolette, visto che mi ha preso lì, in un libro che si chiama Elogio della ragione sensibile, che è un bellissimo libro. Comincia a essere un po' complicato, ma francamente lo raccomando. E cosa vogliono dire? Allora, ragione sensibile, vediamo il titolo. Che cosa vi fa venire in mente Elogio della ragione sensibile? Solo? Mi dice la vostra collega qualcosa da mettere in luce. Però, se fossimo un tantino più ferrati nella cultura occidentale, senza offesa evidentemente, ci ricorderemmo, che ne so, tipo l'elogio della follia. No? Ecco. L'elogio è una formula, scegliere il termine elogio è una formula che è di per sé polemica. Nel senso che recupera qualcosa che normalmente non viene accettato e te lo presenta come auspicabile. È questo. C'è già tutta una posizione nel titolo che è interessante avere a disposizione come sapere, no? Perché se tu lo chiami così vuol dire che già sai che la ragione sensibile è qualcosa che andrà storto a quelli che con cui stai avendo a che fare, ma che comunque tu devi fare in modo che loro capiscano che tutto sommato invece no. Quindi sta ragione sensibile è un problema, evidentemente. Perché? Perché di per sé è un ossimoro, ovvero sia predica un sostantivo e un aggettivo che non dovrebbero stare insieme. Un vecchio giovane, una luce oscura, tutte queste cose qui sono ossimori e servono perché, come abbiamo detto da stamattina, parlare della realtà richiede degli strumenti che non sono canonici. Ecco perché i poeti ci sono sempre riusciti meglio, perché i poeti prendono le parole e le mettono insieme in modi che tu non ti aspetti, ma che quando li leggi dici, oh, eccolo, è così, no? E ricordo quando nei sepolcri Ugo Foscolo parla del calore di fiamma lontana per i ricordi. Io credo che sia una delle frasi più belle della nostra cultura, perché tu piano piano, quando poi li hai, lo provi, lo sai che è vero. Non so se mi spiego. È una cosa che tu dici, oh, è vero. Se la dovessi dire, non potrei che dirla così. Non c'è bisogno che io cerchi altri modi, perché è talmente calzante, no? È talmente perfetta come espressione che va. Quindi i poeti stanno un passo avanti. Ma Fesoli, da questo punto di vista, sulla lingua lavora molto, e tendo a lavorarci molto anch'io, quindi uno dei motivi per cui il libro probabilmente non è proprio di facilissima lettura è anche quello. Però perché? Perché la lingua è importante, è una cosa che vorremmo che si capisse, nel senso che non usiamo le parole a casaccio. Se usiamo certe parole lo facciamo a ragion veduta, perché è importante che quelle parole siano lì, perché hanno un peso. Le parole non sono flatus vocis, sono qualcos'altro, sono segnali, sono memento, sono dei segnalibri per molti versi. Quindi ragione è la parola, come abbiamo detto più volte, che è in gioco. E Maffesoli cerca di fare una mossa che si faceva un tempo quando la cultura aveva ancora un minimo di spessore, oggi, boh, vedremo, per appropriarsene. Perché se tu ti impadronisci del termine ragione, detti legge, c'è poco da fare, no? Se tu affermi la tua, riesci ad affermare la tua visione della ragione, le conseguenze sono estese, non è che finisce lì, finisce che si comincia a ragionare diversamente di tutto quello che sta accadendo. E qual è la peculiarità di questa ragione? Che è sensibile, ovvero sia è innervata dall'estetico, dal sensuale, dal dato corporeo. E questo è il punto. Mentre quella che noi abbiamo è una ragione astratta, ovvero sia, e la chiama anche strapiombante con una scelta d'aggettivo che secondo me è geniale, perché è appunto una ragione che sta in cima e ti guarda sempre con una certa condiscendenza, perché tu non sei all'altezza. No, cioè il mercante di Venezia dice sei stato pesato e si è scoperto che non eri all'altezza. Ecco, esattamente quella la sensazione generale. You've been found wanting. Bellissimo. Ecco, la ragione astratta tende a dare questa sensazione, ma è astratta. È priva di qualunque connessione con la corporeità, è priva di qualunque connessione con l'esperienza vissuta. Mentre Maffesoli, come anche Simmel, sono molto attenti alla vita, perché la vita non è semplicemente un escamotage per gli irrazionali, come in filosofia si è pensato a lungo, ma la vita è un qualcosa che dai nostri quadri di comprensione sfugge. Se vi ricordate, Maffesoli cosa dice? Dice il nostro è un sapere autoptico, e anche lì, secondo me, difficilmente si poteva dire meglio. È un sapere che mi riproduce delle connessioni statiche, ma che non è in grado di dirmi la vita. Il corpo io lo vedo solo quando è morto, che lo posso aprire, lo posso smontare, posso mettere i pezzi separatamente, ma il corpo in vita non lo capisco. Probabilmente non ho granché idea di come funzioni, ancora oggi. Fantastico. Vabbè, tanto per pochi minuti diamo fondo alle trombe. Allora, dicevo, il corpo vivo, la nostra cultura non lo vede, non lo sa dire, no? Perché la vita e tutto quello che viene con la vita noi l'abbiamo tolto dall'equazione. La vita è astratta per noi. Tant'è, vi ricordo le parole di Robert Kennedy a proposito del prodotto interno lordo, no? Dopo aver fatto tutto un lungo elenco di quello che entra nel calcolo del prodotto interno lordo, nel 68 ci dice, insomma, non c'è niente di quello che è umano e rende la vita degna di essere vissuta. Non c'è la poesia, non c'è la gioia dei bambini, non c'è lo stupore, non c'è. E l'hanno ammazzato qualche tempo dopo, perché chiaramente non poteva, no, uno che dice una cosa del genere nel 68, passarla liscia. Perché il problema è quello, la nostra cultura sempre di più non è in grado di vedere la vita. La tratta come un accidente, come un qualcosa che va opportunamente scansato perché crea problemi nei calcoli, perché non è prevedibile, perché fa cose che nessuno riesce a immaginarsi e quindi tanto vale toglierla. No, buttare il sistema che non riesce a contemplarla, toglierla, nostro approccio normale a queste questioni. Quindi la ragione astratta è esattamente la ragione della quale abbiamo parlato sempre, no, la nostra ragione, quella con cui operiamo normalmente, quella che fa i conti, quella che traccia le rette, tutte queste cose qui, come vi ho detto, ha un approccio vitalistico, chiamiamolo così, senza tutto il ciarpame che c'è sopra, non hanno senso perché nella vita non ci sono. Quello è il problema, non ci sono cerchi perfetti, non ci sono rette, non ci sono angoli retti, non c'è questa roba, c'è altro. Solo che quello non lo sappiamo calcolare. E quindi non abbiamo detto, ok, cerchiamo un altro modo per fare diversamente, no, abbiamo detto, allora, quello che non sappiamo calcolare lo togliamo di torno. C'era un bel testo di Baricco, che peraltro non è che mi entusiasmi, ma lì era molto buono, che è Oceano Mare, non so se avete avuto il piacere, dove c'è questo personaggio che è bellissimo, che cerca di misurare la costa. E non può, perché la costa non è un concetto lineare, la costa è qualcosa che cambia costantemente, è qualcosa che viene eroso, il mare s'alza, il mare s'abbassa, quindi hai tutto uno spazio che non puoi definire costa, e quindi quando tu dovresti dire quanti chilometri di costa ha l'Italia, alla fine dici un numero a casaccio, o perlomeno più o meno un numero che ci si avvicina, ma non lo sai quant'è la costa, capite? Noi non sappiamo granché delle nuvole. Non so se avete visto, ho pubblicato da poco un video di TED dove c'è uno che ci spiega come sono state nominate le nuvole. Le nuvole sono state nominate da pochissimo rispetto alla cultura che avevamo prima e ancora oggi non è che ci si capisca molto perché le nubi cambiano, non stanno ferme, ste stronze. Quindi partono in un modo, ma diventano in un altro, poi piovono, poi improvvisamente si smembrano, non ci sono più. Ah, che fatica la natura! Allora noi non lo vogliamo perché è troppo complicato e facciamo tutti i nostri bei calcoli. Però quelli sono astratti, nel senso che non hanno un riscontro diretto nella prassi di vita, non c'è un qualcosa che è in grado di calcolare la costa di un qualcosa, non sappiamo granché di quello che accade, perché andate a fare un qualche tipo di ricerca un po' lontano e scoprite regolarmente nuove specie animali, nuove specie vegetali, varianti delle vecchie specie, eccetera, eccetera, eccetera. Ci abbiamo tutto un arsenale di cose che ci illude, che noi capiamo, ci fa capire qualcosa, ovviamente, se no sarebbe inutile, ma non è all'altezza delle sue pretese. E quello è il problema. Il nostro sapere, se non fosse così pretenzioso, andrebbe benissimo. Il problema è che lui tenderebbe a farci credere che è in grado di dirci tutto, e non è in grado di dirci tutto. Semplicemente questo. Capito? Per cui la ragione sensibile cos'è? È un modo per superare il dualismo cartesiano. Non è vero che c'è una res cogitans da una parte e una res extensa dall'altra, e la res extensa è meccanica, tanto per quello che dicevamo prima. È una balla grossa come una casa. Io non sono spirito e corpo, io sono io. Tant'è, come vi ho detto più volte, che nelle culture tradizionali il corpo come parola non c'è. E voi vi invito a ragionarci in proposito. Quando voi dite il mio corpo, che state dicendo da un punto di vista logico? Perché, no, sarebbe carino pensarci. Il mio corpo, e tu già te vedi qualcosa che sta lì, perché, no? No, invece, com'è? Come faccio a prescindere dal mio corpo? Io dove sono? Altrove? Quindi, capite che è una forzatura logica infinita, noi la usiamo perché è tutto regolare, no? Perché, ripeto, non pensiamo quasi mai a quello che facciamo, quindi il problema non si pone. Ma pretendere di giustificare razionalmente una frase come il mio corpo è già un problema serissimo, perché non c'è, no? Io sono il mio corpo, quindi te dicono gli indiani, di che parli quando dici il mio corpo? Io te vedo a te e poi dov'è sto corpo? Non si sa come fare, però capite la potenza del dualismo, la potenza dell'ovvio. Per noi è normale parlare del nostro corpo come se fosse un'altra cosa, quando, no, qui stiamo, fondamentalmente. Quello siamo. E come vi dicevo prima, le ricerche svelano sempre di più che non c'è un'unitarietà dello spirito. No, lo spirito, dice Damasio, è una coincidenza di una miriade di processi neuronali che avvengono in parti separate del cervello e per qualche miracolo, perché francamente, una volta che cominciate a ragionare su queste cose, è difficile dirlo diversamente, sono costantemente aggiornati in tempo reale per darmi l'impressione che io sia qualcosa. Però se io ho un trauma cerebrale, perdo parti di me. Semplice. Non parlo più, non mi ricordo più delle cose, non muovo una parte del mio corpo. Com'è? Se lo spirito è uno, che ho fatto? Ho ferito il mio spirito? No, evidentemente no. Quindi io devo concepirlo in un altro modo. Semplicemente devo concepirlo in un altro modo. Devo fare un atto di fede per continuare a credere in qualcosa che sia al di là di questo discorso. E credo, tra l'altro, affermo che le spiegazioni fisiologiche non sono in nessun modo delle critiche sensate a una visione teleologica ulteriore. Perché il fatto che la mia funzione vocale stia in una parte del cervello non implica che non ci sia un'anima. Però diciamo che mi crea qualche difficoltà, tutto sommato. Ah, ecco. Ah, non l'ho letto, dovrò leggerlo. Daniel Pennac ci piace tanto, devo dire. Quindi c'è stato Oliver Sacks, che è un grande neuroscienziato che ha avuto una serie di difficoltà e le ha descritte, quindi un coraggio da leone per molti versi. Però chiunque purtroppo abbia a che fare con situazioni di decadimento cerebrale sa perfettamente che lo spirito non lo trovi, non c'è più. Quello che conoscevi non c'è più. O ce n'è un po', ci sono sprazzi. Come lo giustifichi questo in un'ottica di res cogitans? La res cogitans dovrebbe essere, no? Spiritualmente integra, intatta dai problemi fisici. Invece basta un'ischemia. Come la mettiamo insieme sta cosa? Con le nostre convinzioni, col mio corpo, Alzheimer per carità, eccetera. Quindi capite che noi di norma maneggiamo concetti e oggetti che sono terribilmente delicati con una nonchalance quasi criminale, no? Perché appunto, ho bisogno che mi vengano i polpacci in un certo modo, come se parlassimo dalla macchina di fuori, no? Quindi mi devo fare i muscoli qui, devo fare quelli qua dietro, ho bisogno dei 5 centimetri. Per favore, santi Dio, vogliamoci più bene di questo, no? Però c'è bisogno di capirlo. Perché le categorie con le quali noi capiamo il mondo implicano che c'è il mio corpo. Fine. E se nessuno me lo fa presente, io non me ne accorgo che sto dicendo un assurdo. So se questo è chiaro. Perché è quella la cultura implicita. È quella per la quale queste affermazioni hanno senso. Vi dicevo di Garfinkel, tanto qualche tempo fa, che dice Garfinkel, che faceva questi esperimenti di etnometodologia estremamente scomodi,
che spesso si risolvevano nel fatto che venivano picchiati quelli che facevano l'esperimento stesso. Perché? Perché dimostrava esattamente questo, no? Facendo delle gomme a terra. Semplice, lineare, no? Tutti voi sapete cosa vuol dire avere una gomma a terra. Ma anche le altre sono a terra. Quello è il problema. Capite? Sono tutte a terra le gomme, tutte quante, appoggiate a terra. Quindi che vuol dire che c'è una gomma a terra? Quello diceva, oh, bucato, ha una gomma a terra. Sì, beh, ma anche le altre. Quello si incazzava come una bestia. Giustamente per certi versi. Perché? Perché gli stavano dimostrando che lui stava usando le parole senza porsi il problema. Capite? E quello è il problema. È la conoscenza convenzionale il problema. Cioè che certe cose vanno da sé. Quindi tu le dici e sei convinto che tutti le capiscano. Ma non è vero. Perché non funziona solo con le gomme a terra, funziona con tutte le parole che tu dici, perché tu sei convinto che gli altri siano in grado di capire quello che stai dicendo, anche se tu non sai che cos'è. Ricordatevi tutte le volte che vi ho chiesto, come lo descrivereste questo? Silenzio di tomba. E sono parole che usate tutti i giorni. Capite? Noi usiamo tutti i giorni delle parole che non sappiamo che significano. Di cui abbiamo un'idea vaga e siamo convinti che gli altri pure abbiano un'idea vaga che più o meno è come la nostra. Ma questa, se non è fiducia, questa cosa? Tanto per tornare a quello che dicevamo prima. Capite? Sarebbe opportuno porsi qualche problema in più. Ripeto, è scomodo. Che poi cominci a scoprire cose, ti poni altri problemi, ne trovi altri, eccetera, eccetera. Un po' quell'effetto domino che ti crea delle grosse difficoltà. Però, santi Dio, perlomeno è divertente. No, ti rendi conto di un sacco di cose che prima ti sfuggivano clamorosamente e poi ti dici pure come ho fatto a non pensarci prima. Era così ovvio. Prima. Adesso lo capisci. Prima non c'eri proprio manco passato lontanamente vicino. Perché siamo fatti così. Tutti i punti nevralgici della nostra cultura sono protetti da una specie di incantesimo. Non so se avete presente lo charm oppure l'invisibilità a qualcuno che gioca ai giochi di ruolo. E l'invisibilità è questo, ovvero sì, è passare accanto a qualcosa e non vederla. E noi ci riusciamo benissimo. Dal povero che muore di fame, fino al bambino affogato sulla spiaggia, finché c'è qualcuno che ce lo sbatte in faccia, noi siamo perfetti nel non vedere. E non vogliamo vedere tante altre cose. Quello è il grande problema. Ok? Per cui spero che, insomma, qualcuno veda qualcosa in più alla fine di queste lezioni. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo il 26 per lo scritto.